tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E noi alle 7:04 minuti, martedì 17 febbraio 2026, rientriamo in diretta. Buongiorno a tutti voi da Emilio Pappagallo, da Maurizio Paniconi,
buongiorno.
Alessandro Tirotti, Martina Caronna.
Buongiorno.
Buongiorno insieme anche quest'oggi sino alle 10, tutti e quattro, e tutti voi naturalmente 3899-106-600 per farvi sentire tra pochissimo le notizie di oggi, ma prima arrivano i Cult.
Radio Rock Podcast.
Firewoman, loro sono i Cult su Radio Rock. Ragazzi, subito il clamoroso di anteprima
Giorgino dell'arte.
Non è più di Giorgino.
Non
ha voglia. Allora, il nostro amico Enrico Franceschini su Repubblica scrive, Enrico Franceschini che sarà con noi mi pare a fine mese per presentare il suo nuovo romanzo, scrive: nei parchi inglesi spuntano, è incredibile, le panchine per la solitudine. Ce ne sono di due tipi. Allora, c'è la panchina a Londra, no? Vai a Hyde Park, metti Mauri, no? Vai, che ne so, in un parco a Londra e trovi una panchina per chi vuole chiacchierare. Quindi tu ti siedi e sai che qualcun altro si potrà aggiungere alla panchina vicino a te e ti attaccherà a bottone. E poi sono le panchine virgolette per chi desidera riflettere in silenzio, che è un modo molto elegante, molto inglese
per dire
non mi rompete i coglioni.
Esatto.
Sostanzialmente entrambi i casi sono a disposizione di persone che si sentono sole, però ci sono i soli e i solitari. Allora, il solitario è quello che si siede sulla panchina e dice non mi rompete i coglioni. Il solo è quello che invece vorrebbe stare in compagnia e quindi si siede sulla panchina per chi vuole chiacchierare, sperando che qualcun altro
si avvicini
e magari gli rivolga la parola, no? Gli rivolga la parola.
Se invece dopo un pomeriggio in cui ti sei seduto non arriva nessuno e te ne vai a casa.
Allora,
no,
che tristezza, un groppo di gola. No, tra l'altro devo dire, ieri ero nella spa della Virgin, no? E riflettevo su questo fatto qua, no? Mentre mi raffreddavo, che è bello parlare di lavoro. Dovreste venire anche voi alla Virgin e fare la spa insieme a me, perché è bello parlare di lavoro mentre sei immerso nell'acqua. Lo facevano già gli antichi romani.
Io non c'ho un cazzo da fare come te.
Lo facevano gli antichi romani. Lo facevano. Tu che cosa fai nella vita? Tu pomeriggio cosa fai? Che perdi tempo.
Ma la Virgin è una palestra, Mauri, te lo offre nel pacchetto.
Offre nel pacchetto.
È così, Mauri.
Però si riflette sulla vita, si riflette sul lavoro.
Costa pure 3.000 euro al mese, però.
Sì, più o meno.
Vabbè, 3.000 euro al mese, dai, che sarà mai. Però
le palle a mollo.
Allora, ve la posso regalare io? Vi posso permettere di regalarvela io?
Sì,
venite il pomeriggio e discutiamo di lavoro.
Facevano gli antichi.
Bello.
Andavano in sauna a parlare questioni di
mangiavano i cocci e buttavano
i fighi.
Il discorso è questo. Molto semplice. Io non ho voglia di attaccare bottone con degli sconosciuti, mi stanno sul cazzo tutti. Però se venite voi fa piacere, dai, facciamo una chiacchieratina. E quindi ragioniamo. Intanto vediamo un po' chi c'è, dai, 3899-106-600, vai, sentiamo.
Intanto perché ci saranno i poracci come noi che difenderanno i ricchi, perché sono i poracci che difendono i ricchi, che quando si nomina la patrimoniale danno un'escandescenza. E non solo a destra, ragazzi. Allora qual è il problema? Viviamo
ha cambiato
così,
nome. Ho capito questo.
Ma non credo che sia quello il problema.
No,
dipende molto da chi le propone.
È presentata diversamente e detta così. Pensate, avete l'occasione di contribuire a migliorare
il
mondo.
Io trovo che sia una cosa veramente assurda questa. Che una persona che magari guadagna, che so, 800-1000 euro al mese, poi sia contro la patrimoniale, poi sia contro la tassazione, l'aumento della tassazione per le persone con redditi alti, non so, vabbè,
ne stanno tante di assurdità.
Bravissimo Alessandro,
la stessa maniera. Bene, finito così. Voleva contribuire con
questi numeri mi incazzo proprio.
Perché
a parte che io, se è fantastico di vincere 100 milioni al Superenalotto, neanche immagino come cazzo spendere.
E sono niente rispetto a quello che abbiamo detto noi.
Di che numeri parliamo, scusa?
Parliamo del fatto che nel 2025 i 79, diciamo, appartenenti in Italia, italiani, al club, diciamo, dei super ricchi, solo nel 2025, quindi sono già miliardari,
ancora più ricchi,
hanno accumulato 54 miliardi. E l'Indipendente, te l'ho linkato lì, fa una cosa bellissima e dice: ok, vediamo, perché noi non possiamo, a volte non arriviamo a capire sta cifra che è. E ha detto: che ci possiamo fare? Bene, solo con l'aumento di quest'anno noi credo risolveremmo tutti i problemi in Italia, sì, cioè di nuovo il sistema sanitario pubblico efficiente davvero per tutti e davvero gratis.
Fammelo trovare, dov'è?
Sta lì su internet, l'ultima pagina a destra, su Google.
Ho cancellato tutto.
Molto bene, bravo.
Ma il link qua,
certo,
su
sta lì allora. nei messaggi che mando lì sul WhatsApp.
Sì, sì, sì.
E poi 150.000 alloggi abitativi per risolvere l'emergenza abitativa e due. C'era un'altra cosa che avremmo risolto definitivamente
solo con l'aumento di quest'anno, parliamo.
Solo quest'anno, cioè non è una cosa che dici togliamo gli, no, qui parliamo di una quantità di ricchezza che è già oltre il mi posso permettere tutto,
sì, sì,
per tutta la vita, è oltre, ok? E solo con la quota di quest'anno noi potremmo fare delle cose che chiuderebbero, credo, i problemi del...
Appunto, la legge non ci dovrebbe mettere mano a sta cosa, è folle.
Cioè, quando senti che, per esempio, risistemare il sistema sanitario nazionale, parliamo solo di quello, no? Che dal 2020 è balzato agli onori delle cronache, negli ultimi anni sta faticando sempre di più e si profila, come dire, un misto tra quello che era il vanto dell'Italia col sistema sanitario pubblico che funzionava e invece... No, una privatizzazione.
Sì, ma lo è già così.
Ecco,
eh?
Questo sarebbe con 30 miliardi noi lo riporteremmo ad essere davvero, come dire, per tutti e gratis.
Vabbè, vediamo che ne pensano i nostri ascoltatori di questa questa proposta, no? Che è una proposta di fatto, quindi
che c'hanno già le ville, le barche, le macchine. Ma di quante cazzo di ville e barche hanno bisogno ancora che guadagnano così tanto?
Lo sai qual è il fatto? Quando guadagni così tanto, alla fine sei quasi tra virgolette costretto a spendere,
di
a comprarti un'altra villa, un'altra
vita,
cosa.
Sì, secondo me succede qualcosa in testa.
Ma non è in testa, è che non te li puoi tenere questi soldi, no, perché
certo,
ci paghi le tasse, tutto qua, quindi devi spendere.
Sì, sì, però io mi chiedo, ripeto,
come il
sono...
dice a Maurizio, spendi, Maurizio.
Sì, sì, no, sono spendi. Un fan dell'autodeterminazione, della possibilità di scalare una montagna e diventare milionario. Sì. Detto questo, qui stiamo parlando di cifre che vanno oltre l'umana comprensione.
Esatto. Faceva l'esempio, stavo leggendo questo articolo, faceva l'esempio di Andrea Pignataro, il secondo uomo più ricco d'Italia, bolognese di nascita, broker di formazione, 55 anni, compra e vende azioni, raccoglie capitali, molto bravo, per carità, ha messo da parte un patrimonio di 26 miliardi di euro. Aumentato di uno scandaloso 146% solo nell'ultimo anno, leggo qui, dal lavoro una manciata di persone ha spostato la propria residenza a St. Moritz, garantendosi tasse bassissime, il segreto bancario svizzero, mentre la società attraverso la quale controlla la propria attività, la Bessel Capital, ha sede nel paradiso fiscale del Lussemburgo. Vabbè, questa non è una novità, insomma, funziona.
Vabbè, non è il primo, certo.
Funziona così, è stato aperto un fascicolo su di lui per aver evaso tasse per 1,2 miliardi di euro. Tutto finì con un accordo, come si fa spesso in questi casi, con il quale si impegnò a versare 280 milioni all'Agenzia delle Entrate. Vabbè, insomma, sostanzialmente il discorso è molto complesso. Purtroppo noi siamo una società, ci riflettevo stamattina venendo qua, è il miglior sistema che abbiamo trovato. Questo capitalismo, questo libero mercato, rispetto ad altri sistemi che hanno fallito nella storia, questo libero mercato spinto, bisogna mettere delle regole però, ragazzi, perché sennò altrimenti... Finisce così.
Sì,
cioè. Il problema è che purtroppo quando c'è la ricchezza, da una parte, la povertà dall'altra, è chiaro che 10 ricchi peseranno sempre più di un milione di poveri. Perché? Perché la ricchezza porta, genera,
però va fatto capire quando... questi ricchi che finirà, cioè nel senso storicamente questa roba succederà, che finirà nel sangue,
non gliene frega nulla, nel senso che moriranno, perché non è che ci sarà la rivoluzione,
ci saranno
francese.
Delle fratture,
sì, ma
succederà.
Nessuno pensa frattureranno me, diranno vabbè, quelli verranno dopo, poi si vedrà,
ma
guarda che ragioneremo tutti così,
però quel cerino poi ti rimane in mano,
anche se fossimo noi.
La riflessione da farsi,
il Pignataro qui, dalla situazione
sul discorso che i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri,
però un meccanismo, proprio guarda, questo. È un piano inclinato, è un meccanismo che è inevitabile quasi, nel senso che il ricco si compra banalmente, ma non lo dico con cattiveria,
una constatazione.
Si compra tutto, cioè si può comprare anche il politico, si può comprare, ma comprare in senso anche tra virgolette buono, tra virgolette, nel senso non con le tangenti, anche con delle misure, finanziando, con delle misure anche lecite, volendo, anche legali, perché poi la legge la facciamo noi, no?
Quello che
decidiamo noi, quello che è legale.
C'è una soglia di legge dove appunto oltre non puoi andare,
ma chi ha interesse a metterla? Punto,
quello,
no?
Quello,
nel
quello.
Senso che se io politico mi faccio finanziare da un ricco, perché poi gli devo andare in culo a mettergli una soglia, capito? Cioè,
che gli hai fatto uno scherzo.
È un sistema molto, molto difficile da scardinare. Vabbè, ci fermiamo per la novità degli Angel Dust, Pain is a Must, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Angel Dust, una band rock statunitense formatasi a Baltimore nel 2013, hanno pubblicato il 13 febbraio scorso, quindi qualche giorno fa, il loro sesto album in studio intitolato Cold to the Touch, Angel Dust con Pain is a Must, tra le nostre 15 novità che si possono e si devono votare sul sito radiorock.it. Sentiamo.
Buongiorno. Perché dobbiamo spendere soldi di questi privati,
sì,
per sistemare cose pubbliche? Sono soldi guadagnati da...
Ferma un secondo. Tutti i soldi del pubblico vengono dal privato, Cioè, nostra notizia. Cioè, nel senso che non è che i soldi del pubblico scendono dal cielo, sono tutti quanti finanziati da noi. Dai, è chiaro che il principio qual è? Che chi ha di più paghi, deve dare di più.
Certo.
Ma è anche un altro discorso. Cioè, nel senso, se io guadagno 1.000 euro al mese, il 30% di tasse mi pesa tanto, no? Perché vuol dire che io, anziché 1.000, avrò 700 euro in tasca, no? Se io guadagno 1 miliardo, dico per dire, il 30%, la stessa percentuale, mi pesa molto meno, perché posso campare benissimo con 700 milioni.
Come quando si fa il discorso sulle multe, no? Equiparate a quello che è il tuo, cioè il, praticamente,
il reddito.
È il tuo reddito, è un po' quello il discorso.
Sì, di quanto è aumentato? Si è aumentato lo stipendio medio dei dipendenti di quei 79, ma bisogna vedere anche, perché molti, in molti casi, per esempio prima dicevamo il caso di Andrea Pignataro, lì non c'è, cioè non è che c'è un'azienda, lì è un imprenditore che non ha un'azienda alle spalle.
Però non è chiaro il discorso.
Sì, cioè, loro dicono sono arricchiti, ma i dipendenti li hanno fatti
allora
crescere.
Allora aspetta, però da questo punto di vista è qui che io ci vedo che poi diventa il grande discorso del mischione e l'invidia della categoria. Ora, qui si sta parlando, cioè, perché a me questa roba, e lo sapete, io non sono un fan dell'invidia sociale né del... Però la cosa che mi ha
mi
ha svelato un po' la roba. Quei 54 miliardi di cui parliamo solo nel 2025 sono frutto di, per esempio, maturazione di interessi. Cioè non è più una cosa che inerisce la mia imprenditoria. Ho comprato N cose, nel tempo frutta.
Sì, però loro vogliono dire li restituiscono alla collettività sotto forma di aumento di stipendi.
Però perdonami, non basta manco aumentare gli stipendi. Qui si parla proprio di contribuire a risolvere i problemi di uno Stato. Non è più il mio dipendente che gli do il 30% in più in busta paga. È proprio un discorso ancora più grande.
Va bene, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno Alessandro.
Ciao Alessandro, buongiorno.
Buongiorno.
Ma noi siamo un giramento di tornioni, nemmeno Ganimede intorno a Giove. Ma poi basta accendere la radio, senti questi capolavori lì e ti passa tutto.
Grande, grande, grazie. Alessandro, grande. A te, grazie a te. Grazie.
Ci importa una sega di chi c'ha vaini e ne vuol fa anche di più. Sì. Tanto poi alla fine ci si faranno tutti una bella frittata d'ottalido prima di andare al campo
sai che no? Esattamente il contrario. Alla fine campa meglio Alessandro che se ne fotte, secondo me, di quelli invidiosi, livorosi, rancorosi, come qualcuno di mia conoscenza, no, che stanno sempre a rosicare.
Però dire l'invidia sociale, l'invidia, ho capito, ma rispetto a una persona che non si può permettere assolutamente nulla e rispetto a un'altra che si può permettere il mondo, poi dice e si fa presto a dire però no, non bisogna avere l'invidia senale.
Ti rendi conto, no? No, di quello che stai dicendo.
Ho capito, non è che è qualunquismo.
È qualunquismo, Maurizio, perché
io non mi posso permettere un cazzo. Poi
mica è colpa mia che non ti puoi permettere un cazzo.
Perché non puoi permettertelo? Perché se non puoi permetterlo per delle contingenze o delle ingiustizie, io sono d'accordo con te. Ma se non te lo puoi permettere, come
però...
perché non hai...
Vabbè, ma ci sono situazioni e situazioni.
Maurizio, io conosco persone che le conoscete anche voi e le conosci anche te, Alessandro, molto bene. Conosco delle persone che non hanno mai voluto fare un cazzo nella vita.
Questo è un altro discorso.
È il discorso che non hanno mai voluto. Fammi finire la frase: che non hanno mai voluto fare un cazzo nella vita, legittimamente, che hanno voluto campare con i soldi che gli hanno lasciato i genitori e cose varie. Poi chiaramente campano con quello che riescono,
quello che
e però poi magari si incazzano perché c'è chi invece i soldi ce li ha.
Allora, questo però è un discorso
di priorità. Cioè, se tu nella vita hai scelto di fare un altro percorso,
le
devi accettare
ad assumere responsabilità delle scelte. Ma secondo te, se io e il figlio de Bezos partiamo dallo stesso
pistop,
arriviamo allo stesso punto?
Ma questo è un altro discorso.
È anche il discorso, è un discorso anche di
cosa. non va risolta
non solo di
con l'invidia sociale, va risolta con la politica.
Guarda, a me l'invidia sociale non mi appartiene, non mi apparterrà mai. Perché fortunatamente vivo anche di affetti e di tante altre ricchezze che non sono esclusivamente i soldi. Dico solo che c'è una parte del mondo che soffre la fame, non sa neanche come cazzo vestirsi
non
e cammina scalza,
certo.
E c'è un'altra
c'è
parte
dubbio.
Del mondo
questo non c'è dubbio.
E allora mo va di a ragazzino che non si può permettere manco un paio di scarpe e però non devi avere invidia sociale, il cazzo. Scusami,
però è un altro discorso, quello bene, lì Maurizio discorso. Quello è un altro discorso, cioè non è l'invidia discorso. Sociale non è quello, l'invidia sociale è quello che guadagna 1500 euro al mese, che invidia quello che ne guadagna 5000, dico per dire, o 10000.
Però scusa,
non è quello il punto, che ci sia
caso,
un'ingiustizia,
no?
Anche perché io vedo tantissima gente, guarda, io sono stato in Brasile, sono stato nelle favela e vedo tantissima gente che campa male, perché campa male, certo. Ma sembrano più felici di noi certe volte, nel senso che non è
probabile.
Quindi voglio dire, il discorso dell'invidia, vedo molta più gente invidiosa e rancorosa a Roma che magari sta anche decentemente di tanta gente poveraccia. Quindi il punto è che è sbagliato che ci siano delle persone in quelle condizioni, ti stacco le mani, te devi sistemare quel cazzo di microfono e non lo devi toccare più, per Dio. Oh, hai rotto il cazzo!
Dai!
No, dai un cazzo, Maurizio, hai rotto le palle, ma vabbè. Lo spengo e basta. Cioè, bisogna un attimo, secondo me, capire che ci sono delle situazioni nelle quali non si può continuare a procedere con gente che sta veramente, come dici te, senza una scarpa e altre persone che poi... questo purtroppo bisogna... ci vuole una politica mondiale, però mi pare che stiamo andando in una direzione completamente contraria a questo. Quindi insomma non lo so,
io non ci sto, io per fare quei milioni di euro io ho investito, ho rischiato, i soldi sono miei e non li darò mai. Sistemassero loro le strade,
loro
e tutti i problemi, io i soldi me li tengo per me.
Ma tu dove vivi, scusa?
Ciao.
Ma tu dove vivi? Ma qual è casa tua? Io mi auguro che tu stia scherzando.
Non lo so, non lo
conosciamo.
Ah, spero. No, che ne so, io non lo conosco, Alessandro, mica un amico mio.
Ma è Orfio che sta scherzando,
io me lo auguro.
Ma non lo so mica,
Io
perché
spero
poi scrive, Ale, ci sono problemi che deve risolvere lo Stato e non il privato. Poi questi privati avranno investito miliardi per fare miliardi. Ma lo Stato siamo noi, però.
Ma lo Stato chi è? Scusami, ma tu dove vivi? Vedi, questo, ecco, allora partiamo invece da questo profondo egoismo che invece veramente gestisce, mi sembra a me, le persone in una maniera schifosa, da questo proprio essere solamente individualisti, non lo so.
Radio Rock Podcast
con Pet Sematary. Dunque leggo sul Sole 24 Ore di oggi: Cisgiordania monito UE, annessione illegale, l'UE tuona e dice, dopo la costruzione di un fondo da parte di Israele da 700.000 euro per la registrazione delle terre. Dura condanna da Lega Araba, re di Giordania, del presidente turco Erdogan. Il governo Netanyahu dà 60 giorni a Hamas per il disarmo completo o riprenderà la guerra, che poi sostanzialmente non ha mai interrotto. Riprenderà pesantemente, diciamo
sì,
così. Sai che ho incontrato tempo fa, forse ve l'avevo raccontato, in un pizzeria vicino casa, ero con un amico, ho incontrato un signore israeliano con la famiglia, il quale insomma si lamentava delle osservazioni non proprio carine che stavamo facendo con questo amico su Israele, e si è un po' incazzato, no? Ha detto insomma, però non dovete dire questo, perché io sostanzialmente, qual era il suo ragionamento? Dice, io quelle terre le ho comprate, le ho pagate, e quindi che cazzo volete? Io però veniva da dire, insomma, sì, ho capito, le hai pagate, ma non erano tu, cioè non erano vostre, nel senso, che cazzo di ragionamento è? È come se mi vendono il Colosseo, io lo pago, e diceva, ho pagato, quindi è mio. No, non può funzionare così, no? Nel senso che io ho comprato le terre, e quindi siccome ho pagato, e allora sono le mie. Com'è sta storia? Vabbè, comunque, sentiamo chi c'è, dai, velocemente.
Ho capito, Alessà, che ti servono 30 miliardi,
50
miliardi.
Sempre, dai, su.
Sei in difficoltà.
Allora, per quest'anno me ne servirebbero 54 miliardi.
Ci pensa lui, fa una telefonata a chi dico io.
Anche per me, allora, per favore.
Buongiorno Martina, buongiorno, anche a voi due. E la questione è, buongiorno, per quanto mi riguarda, quindi, come ha detto Alessandro, che ci si potrebbero fare tutte quelle cose, la sanità sarebbe molto molto ben accetta, credo.
La risolviamo, io, esempio, non so se è chiaro.
Vado a fare un'ecografia alla tiroide che sì, mi serviva urgente
sì,
e almeno poterla fare entro il mese o i primi di marzo
è impossibile.
Beh, visto che non si poteva fare se sì, non oltre il 2027, oggi pomeriggio ho un appuntamento, €50.
Eh sì, ma guarda, è tutto così. Io leggevo l'altro giorno che per alcuni così, esami ci vogliono anni e anni, proprio sì, 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 lei parla del 2027 sì, anche oltre. Purtroppo non nasciamo tutti con le stesse possibilità e sta a chi riconosce di averne avute di più ridistribuire, ma il buon senso è utopia, scrive Giulia. E non è buon senso, Giulia, se ne deve occupare la collettività, stato, perché non è che possiamo lasciare in mano alle singole persone.
Lo sai che tu puoi guadagnare, tu imprenditore, non è che potremmo fare tutti imprenditori, è normale, sì, ce ne sta pure operare. Io, però, certo, non è che tu che guadagni 50.000 euro al mese e io ne avevo 1.500. Fammi campare pure a me dignitosamente, dammene 3.000, aumenta messo lo stipendio, vedrai che non te sei cura più nessuno alla fine, né, qualcuno soffre di nessuno.
Alla fine diciamo vabbè, che...
Vabbè. Dai, sentiamo ancora, vai. C'era una volta, avevano fatto sul discorso datori di lavoro dipendenti, avevano fatto una proporzione, no? Dice, qual era? Mi pare il 40 volte, no? Cioè il datore di lavoro non deve guadagnare più di 40 volte rispetto al perché se tu... guadagni, dico per dire, so, 1.000 euro al mese e 40 volte sarebbero 40.000 euro al mese, cioè se io guadagno 40.000 euro al mese ancora bene, se io guadagno 100.000 euro al mese e quello guadagna 1.000,
dico per dire, se tu già
non è manco
pensi...
tanto, sì sì sì,
no, nel però, senso 40.000
guarda, viene sforato in molti
però
casi,
dico già 40 mi sembra, no,
allora ciao. Per me ci vorrebbe, io sono marxista, scusate, quindi abolizione, prego, della prego, proprietà privata
è una cosa nuova, diciamo,
che non puoi avere il tuo telefono, una tua casa, una tua macchina, abolizione della proprietà privata sui mezzi di produzione e sull'agricoltura industriale.
Questa nostra amica è rimasta fino a 800. Scusami, non ho capito bene. Per Dio, va bene, ragazzi. Oh, è questo. Ci fosse davanti Gandhi, lo sai, Gandhi? Imbraccerebbe un Kalashnikov.
Ci dovrebbe essere un file da qualche parte nel quale si certificava il fatto che Maurizio sarebbe riuscito a far bestemmiare
a padre Pio.
Pio.
Sì, ah, sì, sì, sì.
Padre Pio. Qualche parte ci sia un file.
Padre Pio gli elevava dalle mani. Gli dava, io poi vedo, padre Pio, gli dava una manata aperta.
Padre Pio era violento.
Guarda che i buchi passavi con la testa dentro al buco.
I buchi di Padre Pio.
È una cosa incredibile. Ma non mi stupirebbe, guarda, non mi stupirebbe. È una cosa. Da una parte è un vecchio, dall'altra è un ragazzino indisciplinato col cappellino al contrario.
Più cresci, più diventi
un ragazzino. Sale,
Mauri. Ragazzi, buongiorno. No. L'Italia è un paese dove non c'è una scala sociale. Dove storicamente chi nasce povero muore povero.
E non sempre,
poche,
mica solo in Italia,
per chi nasce in condizioni di poca abbienza a crescere socialmente, e questo non è sempre dato dalle politiche, dalla politica nostra, ma dalla politica economica e sociale di uno Stato che aveva fino a 15 anni fa un'ottima sanità pubblica.
Bene, allora l'invidia sociale è radicata fortemente in Italia, guarda caso, soprattutto da chi sa, da una certa parte politica, poveracci, imparate a godere di quello che avete, mi riferisco in generale ovviamente, vedrete che sarà poveracci, tutta un'altra vita, è difficile perché l'invidia sociale è innata nelle persone, però ci si potrebbe provare. Amico mio, tu mi fai dare ragione a Maurizio Paniconi, Angelo,
certo,
perché effettivamente prova tu a godere di quello che hai quando quello che hai sono 500 euro al mese, dai su ragazzi,
Angelo trolla, no?
Allora, ma tutti troll so qua, fammi capire,
ci stanno tanti,
ciao ragazzi. Prima ho inviato un audio ma forse non mi sono spiegato, intendevo dire che il ragionamento dell'articolo secondo me è sbagliato. 59 miliardi sono il guadagno di queste 79 persone nel 2025, ok, sono d'accordo, devono pagare le tasse in misura proporzionale in funzione a quanto hanno guadagnato, ma non è che con 59 miliardi risolviamo i problemi dell'Italia, risolveremo parte dei problemi dell'Italia con parte proporzionale dei 59 miliardi che vanno da... No, lui dice, hai capito, hai sentito quello che ha detto?
Sì.
Lui dice un'altra cosa, dice che 59 miliardi sono da tassare. Quindi
sì, però lui dimentica il fatto che noi l'abbiamo chiarito all'inizio. L'articolo facendo una provocazione.
Non ha capito, non ha capito.
Ah, cioè, io spiego. Facendo una provocazione, l'articolo uscito sull'Indipendente diceva, provocando chiaramente,
sì, sì, certo,
diceva: se noi consideriamo che gente che è già senza nessun tipo di problema economico per le prossime sette generazioni,
okay,
donasse completamente o ci fosse un meccanismo statale per cui donasse solo l'ultimo anno di maturazione di guadagni, noi risolveremo tutti i problemi che abbiamo in Italia. Questo è il dato.
Bene,
poi
bene,
la interpretiamo come vogliamo.
Va bene, bene. Knee Cap, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Tutto bene, allora, ragazzi, ci sono parecchi messaggi. Vediamo un po' di ascoltare e leggere almeno alcuni di questi. Vediamo Flavio, va, sentiamo. 3899
Ale, te però dici sempre di no, ma questo è il sistema del capitalismo, eh?
Sì, infatti,
sì,
allora, non posso ridere questa cosa.
No, io non dico. Allora, hai ragione, nel senso che io non sto dicendo che il capitalismo è giusto a prescindere o sia sbagliato a prescindere. Io dico che il capitalismo, così come l'abbiamo, al punto nel quale siamo arrivati, è evidente che ha bisogno di modifiche. Cioè, i sistemi non nascono né perfetti né giusti, vanno sistemati. Dico che il capitalismo, e abbiamo l'esperienza per poterlo fare, cioè è passato del tempo, ci siamo resi conto di come è nato, come si sviluppa e i problemi che potrebbe creare. Dico, interveniamo su quei problemi lì, perché considero il fatto che sia un sistema che, regolato, probabilmente è il sistema meno peggio di tutto quello di tutti gli altri. Si possono regolare, si possono regolare.
Ti hai sistemato il microfono? Ok, allora,
ma che guarda dire? Te, ma io che sto a scuola, sto
guarda, sì, bravo,
mia,
bravo, oh, bravo,
mia,
bravo, scuola, bravo, bravo.
Allora,
comunque, ragazzi, ho trovato adesso, vabbè, diciamo il tema rimane, il tema rimane, nel senso che è un tema sicuramente molto molto importante. Ho fatto fact checking però di questo articolo, perché poi io ho letto il carosello, ma in realtà c'è un articolo,
certo,
è molto impreciso, sto vedendo,
nasce da una provocazione,
allora la provocazione è interessante, poi dopodiché leggo che assolutamente non risolverebbero tutti i problemi dell'Italia quei soldi, ma neanche lontanamente. Lo Stato spende circa, cioè 54 miliardi sono circa il 5% della spesa pubblica di un solo anno, quindi insomma sì, non cambia il sistema. Potrebbe, poi chiaro, non è che stai peggio, stai meglio se ci metti 54 miliardi in più, però insomma non risolvi nulla. Pensare che noi soltanto oggi, soltanto per le pensioni, spendiamo 330 miliardi, per la sanità 135 miliardi, per gli interessi sul debito 90 miliardi, per scuola e università 85 miliardi, quindi siamo veramente veramente messi male, cioè messi male, insomma non aiuterebbe questa roba qui, poi non risolverebbe, ecco, diciamo così. Una cosa che potrebbe essere invece utile, leggo, aumenti stipendi sanitari, per esempio, portare medici e infermieri ai livelli europei. Qui servirebbero 15-25 miliardi, questo si potrebbe fare, con quei 54 miliardi. Oppure si potrebbe fare un taglio IRPEF per i lavoratori, quindi ridurre seriamente, come abbiamo più volte detto che sarebbe opportuno fare, le tasse sul lavoro. Diciamo per un anno, non per tutta la vita, per un anno.
Ne
paghiamo 40-60, generiamo 40-60 miliardi annui permanenti sulle tasse sul lavoro. Quindi con quei 54 miliardi che dici te, per un anno azzeriamo oppure progressivamente riduciamo le tasse sul lavoro, per esempio. Aumentare le pensioni basse, ci costano 25-30 miliardi ogni anno, per due anni potremmo aumentare le pensioni basse. Non è che rivoluzioniamo l'Italia, questo va detto, perché
però diciamo che ci possiamo muovere magari.
In più, laddove dice che solo nell'ultimo anno la ricchezza complessiva di territorio d'Italia è aumentata di 266 miliardi, non è del tutto vero, nel senso che la ricchezza finanziaria delle famiglie è cresciuta di circa 266 miliardi. Lui lo dice per dire i soldi ci sono, ma economicamente è scorretto, nel senso che non è che i soldi ci sono, il dato è reale, ma l'interpretazione del dato risulta fuorviante. Poi che sia necessario intervenire per ridistribuire, questo diciamo l'abbiamo detto da una vita, ed è... poi non è vero nemmeno che la tassa di successione è uguale per tutti al 4%, come ho letto nell'articolo. Infatti, per figli e coniuge al 4%, oltre un milione di euro, cioè tu paghi, sì, che è pochissimo, siamo d'accordo, però se sei sotto il milione di euro non c'è la tassa, in Italia non esiste la patrimoniale sotto il milione di euro, sopra il milione di euro è al 4%, per i fratelli 6% oltre 100.000 euro, per gli altri parenti 6% senza franchigia, per i non parenti 8%. Possiamo dire che è bassa, ok, però per la maggior parte però delle realtà familiari dei poveri, per esempio, o dei medi poveri, dei non ricchi, ecco, diciamo così, è zero, quindi sì. Bisogna dire anche questo. Poi uno potrebbe dire, ok, deve rimanere zero sotto il milione di euro, sopra il milione magari deve facciamo aumentare. Una tassazione progressiva, un cioè se tu hai un milione è un conto, se hai 100 milioni è un altro conto, se hai un miliardo è un altro, dico per dire. Infatti Andrea dice ci vuole la patrimoniale, ma ogni volta che si propone si paventa, tre quarti del Parlamento fa finta di nulla, lo è dico quello. Da anni. Sentiamo ancora, vai, chi c'è?
Buongiorno schifosi.
No, buongiorno.
C'ha ragione Papagallo,
sì.
Io ho riempito la macchina di acqua calda, adesso sto ascoltandovi, discutendo con voi, ammollo nell'acqua.
Bello, allora sarebbe una cosa molto bella se lo faceste, ascoltarci bello, sì. Per esempio dalla vasca, dalla vasca da bagno. Tania dice, in una società sana, non dico giusta, ma almeno un po' più sana, non potrebbe esistere la soluzione in cui ci sono persone che talmente non sanno che fare dei propri soldi che devono spenderli. Sì, quello che dicevo prima, però purtroppo è così. E cioè quelle quando ti dicono devi comprare così, qualcosa, perché certo. Se no cioè, paghi le tasse, quindi... E altri che non possono permettersi, pur lavorando, di avere un pasto al giorno o un tetto sopra la testa. E non potrebbe esistere, perché il popolo non lo permetterebbe. Mi chiedo che altro ci serva per reagire, mi chiedo quale debba essere la frattura che ci fa dire basta. E comunque la tassazione proporzionale è sancita nella Costituzione. Sentiamo ancora.
Ma quale invidia sociale, Emilio? Si tratta di ridistribuzione, perché un dipendente che va al lavoro di un imprenditore prende le strade, viaggia sulle strade e sono manutentate dallo Stato. Quando quello sta male, dopo che è stato 30 anni, 8 ore in fabbrica e si va a curare all'ospedale, quello deve essere pagato ed è pagato dalla collettività.
Però scusate ragazzi, è tanto semplice il discorso. Salario minimo per i dipendenti, quindi i dipendenti
devono una cosa.
Salario minimo e poi tassare maggiormente i redditi alti. Poi dopodiché, ragazzi, ci sarà sempre una disparità,
certo,
perché uno che produce, lavora, crea un'azienda, si inventa una cosa, ma guarda, ti arriva
a dire,
è vero
che c'è un rischio di impresa,
del grande anche tassando molto qualcuno dice la patrimoniale, giustissima la patrimoniale, ma non è che la patrimoniale quello diventa un poveraccio, devi ricominciare da zero, perché non sarebbe neanche giusto poi tra l'altro, ma la patrimoniale fa sì che quello lì, come diceva Maurizio prima, parta sempre comunque in posizione di vantaggio,
semplicemente
lì e no perché se no a vita possiamo fare questo discorso,
no però quello è
nel
chiaro,
senso che noi mettiamo il salario minimo, ok, tu non prendi più 900 euro, ne prendi 1.500,
è quello capito, cioè,
ok, quell'altro però ne prende 10.000 e tu dici sti cavoli, perché qualcuno non gli sarebbe bene uguale,
qualcuno gli sarebbe bene uguale, però sarebbe un punto di partenza diverso, dire ok, stiamo tutti tranquilli, poi è chiaro ci sarà sempre chi è più ricco di te,
vabbè. Ragioniamo 3899 106 600, torniamo fra poco. Just for fun.
Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Nel regno degli Unni è in corso un ricevimento in onore di Valda, la figlia di Re Regaigim, che oramai è in età da marito. Molti pretendenti sono giunti dalle più remote zone del regno.
Valda, figlia mia, guarda quanti pretendenti! Fateli avvicinare!
Io sono Sudicius, principe degli Sgorbi!
Io sono Gazzarus, pretendente al trono dei Quacquaraquà!
Io sono Vincenzo, detto Pipino da Tagliacozzo!
A me mi va di Veneto!
A parte di padre?
Dimmi, mia amata Valda, chi scegli?
Nessuno, padre! Perché in realtà sono già innamorata di qualcuno!
Di chi? Parla! Dimmi di chi, così posso ammazzarlo con le mie stesse mani!
Ah, lo ammazzi? E allora, diciamo, velmi la pippa!
Plifildic il valoroso, voglio la pippa qui, prima di subito.
Ma qui davanti a tutti?
Velmi la pippa, porta qui velmi la pippa.
Qualche ora dopo, nelle segrete del castello degli Unni.
Parla la pippa, tu ami mia figlia?
Ma no, mio re, io sono velmi la pippa,
Picchiatelo, anzi no, torturatelo con l'antica tecnica del solleticunno. No, mamma mia, quanto è brutto. No, non ride, lascia perdere. Menategli, per favore, menategli.
Nel frattempo, nel regno degli Ucri, Sorcus, figlio del guascone Sepperned, si confida con Mallodlat.
Mallodlat
Matt, non ho intenzione di sposare Berta detta Bertuccia, come mi ha obbligato mio padre.
Te capisco, però te lo dico, tuo padre ti ucciderà.
Ma io amo Valda! Valda, la figlia di Rerre Gaikin, e stanotte fuggiremo insieme.
Ma sei matto, Sorcus? È un unna.
Ormai è deciso, ci aiuterà mio fratello.
Ma tu non hai un fratello.
Invece sì, mio fratello è Oblivildick il prescelto.
Devo svelarti un segreto anch'io, Sorcus. Non sono Malodalat.
Ma tuo padre è Seppernet.
Cosa? Unno per tutti, tutti per unni.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Audio Slave con Show Me How to Live. Molto bene, vediamo chi c'è. 3899-106-600. Buongiorno Rock Show, avete letto? Sì, ho letto. Dopo ne parliamo, adesso non posso parlarne perché devo leggere i vostri messaggi sul tema di questa mattina. Vai, sentiamo.
Buongiorno. Io ho questi 74 più ricchi d'Italia. Li metterei in un'area boscosa di circa 6 km quadrati.
Sì.
Poi prenderei i 74 più poveri d'Italia, gli darei un fucile e direi buona caccia.
Però ditemi se non è invidia sociale questa, ragazzi. Vabbè, poi si è incazzato l'amico prima perché parlavo di invidia sociale, l'amico Davide. Ma ragazzi, il ricco che nasce lì non è mica una sua colpa essere nato così, no? Così come non è una colpa uno se è nato a Gaza, esatto, o se è nato che ne so, in Sud America o negli Stati Uniti, no, o in Italia.
Tra l'altro, come se ci fosse una risoluzione, cioè con questo modo.
No, ma siamo noi che dobbiamo mettere delle regole. Appunto. Quello giustamente dice, che cazzo c'è io che devo fare?
Che risoluzione? Cioè, poi per carità, capisco la rabbia di non essere nati così, ma con questo ci dobbiamo far pace, perché no, basta.
Ma uno manco si può colpevolizzare se ha per esempio un talento per la finanza,
ma neanche, no, talento della finanza. Qualcuno mi scriveva cosa ne pensate di Leonardo Maria del Vecchio, avete visto l'intervista con la Gruber? Allora, lascia perdere il talento per la finanza, metti uno che si chiama Leonardo Maria del Vecchio. Ora, a prescindere, okay, che io voglio anche distinguere una cosa, ragazzi. Io una volta vidi, mi ricordo, non c'entra niente, però vidi un'intervista con Michelangelo Pistoletto, grandissimo artista concettuale, che fu intervistato in televisione e mi sembrava uno che c'aveva la terza elementare, cioè parlava malissimo. Quindi questo a dire che non è che stiamo parlando di un giornalista, di un intellettuale, parliamo di uno che comunque sia ma se fosse un imprenditore capacissimo, però non è che necessariamente di saper parlare alla Gruber, quindi no, lasciamo perdere la Gruber, lasciamo perdere quello. Poi ci sono anche i casi dei cosiddetti figli di papà che si ritrovano una ricchezza, ma anche in quel caso mettiamo che sia così, mettiamo che lui non abbia capacità e si è ritrovato la ricchezza di Luxottica e papà, mettiamo che sia così, sì, no, sì, per un attimo tu scuoti la testa, Alessandro, ma mettiamo che sia così, mica è colpa sua, cioè, no,
interveniamo, è facile, ma... fa il tiro al piccione, diciamo, che lui in quell'intervista ha dimostrato il fatto, guardando solo quell'intervista, però... che pensi, oddio, se questo gli leviamo il cognome e lo mettiamo in un'altra famiglia...
Ma non è detto, non è manco detto.
No,
non è manco
da quello che è emerso dall'intervista. Sì. Dall'intervista sì, se uno vede quell'intervista...
Ma ti ripeto, ti ribadisco che non è detto, nel senso che sono delle persone...
Non è detto, certo che non è detto.
Sono delle persone che sanno fare delle cose e magari non le sanno raccontare, non le sanno spiegare.
No, lui ha raccontato, non gli hanno chiesto di fare un discorso sui massimi sistemi.
L'ho vista.
Gli hanno chiesto alcune cose di, come dire, alcuni investimenti come farebbe. Diciamo che uno ha pensato, oddio, il padre ha fatto un lavoro, lui...
Può darsi tranquillamente.
Non è colpa sua.
Ragazzi, io la penso diversamente. Vai, sentiamo. Perché intanto bisogna conoscere come vanno le cose. Io sono operaio, quindi sì, non sono ricco, lo premetto.
Sì.
Però ho lavorato per anni da commercialista.
Sì.
E la tassazione è progressiva. Chi guadagna di più paga di più. Su certi redditi c'è la tassazione del 50%.
Sì, aspetta un secondo. È progressiva, ma all'interno di un certo meccanismo. Cioè, nel senso, se io il discorso che facevo prima, se io guadagno 100 miliardi e mi tassano il 50%, a me non mi cambia nulla. Se a uno che c'ha e guadagna 3.000 euro al mese di tasse del 50%, te ne accorgi
io
come,
sono
no?
Partita IVA, se guadagno di più, pago di più, ma incide di più su quello che sono le mie possibilità.
Il fatto è che in un posto come l'Italia, con stime fatte da chi si occupa di questo, teoricamente, anche Cristiano, i primi 25.000 euro non gli dovresti tassare perché servono per campare, più o meno, stando ai costi della vita in Italia. Cioè, tu dovresti tassarmi, dichiaro 36, e dovresti tassargli 11.000.
Va bene, sentiamo ancora. Ma,
regà, dato che è stato in vena, vi vedo belli carichi stamattina. Sì. A proposito dei file, sta roba che hanno rilasciato tutti quei nomi che in file, è vero? E comunque non sta succedendo
questa roba che hanno rilasciato, non ho
nomi? I nomi,
ma i nomi, però ragazzi, abbiamo parlato giovedì scorso, i nomi non vuol dire niente, cioè i nomi, c'è gente che sarà citata a Rura Generale, sarà citata no, ma nemmeno vorrei chiamare questa persona, sì, Emilio Pappagallo, che vuol dire su ragazzi, ma che parliamo. Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Ragazzi, buongiorno, da un'informazione di servizio, esiste un sito della regione Lazio, del CUP, in cui tu fai la prenotazione online. Mo capisco che tutti magari non sono come dire, non sono esperti, non hanno
prenota online, si chiama, sì, esiste un sacco
per fare queste cose, ma in realtà è abbastanza semplice, va inserito il numero dell'impegnativa e ti dà delle date disponibili tipo 3-4 giorni dopo, a partire da 3-4 giorni per ogni esame.
Ma dipende dagli esami, dipende dagli esami, non è così per tutto.
Settimana successiva.
Va bene, va bene, grazie mille, vai, sentiamo ancora, vai.
Angelo, credo, io non ho nessuna invidia sociale, prendo 550 euro al mese di pensione e mi accontento tantissimo perché non ho un affitto, cioè mia figlia che paga tutte le spese di casa, compreso il mutuo. Quindi sto benissimo, solo dico, siccome è un periodo della mia vita che ho tante problematiche di salute, io devo fare una MOC, c'ho l'appuntamento a luglio di quest'anno, ma l'ho preso un anno fa.
Sì, no, no, ma è una cosa folle, è una cosa folle. Dunque, a me la cosa che più perplime è sentire gente che magari ha un bar, una ditta edile, un'agenzia assicurativa, che pensa che questo discorso comprenda anche le loro realtà. Qui si parla di chi ha guadagni milionari, che ormai derivano da proprietà immobiliari, investimenti speculativi. Parliamo di gente che fa parte di un'elite talmente chiusa che tutto viene ormai spartito fra di loro e basta, lavori pubblici, posti nelle migliori università, gestione di strutture sanitarie private, eccetera. Ci
c'è,
scrive
un gota,
Paolo. Allora, un'altra misura efficace credo sia l'immigrazione per il problema demografico e risorsa per il mercato del lavoro, oltre al salario minimo e la patrimoniale. Eh beh sì, per forza di cose.
Certo.
Allora, nell'Ottocento ragionavano meglio, ci scrive qualcun altro. Beh sì, c'è stato, diciamo, c'è stato il tentativo, no, di mettere a frutto quelle, quei ragionamenti fatti nell'Ottocento, però purtroppo non ha funzionato. Purtroppo, per fortuna, chissà, forse purtroppo. C'erano talmente rincoglioniti che tra poracci difendiamo i ricchi imprenditori. Ma dai, per favore, ci scrive Claudia. Poi ancora, dunque, ma perché è reato dare ragione a Maurizio Paniconi? Io dico la mia, che non è Vangelo. Se mi trovo in accordo con qualcuno, non può che farmi piacere. Ho una macchina di 25 anni, un appartamento modestissimo, ma me ne frega una mazza del Ferrari della villa con piscina. Se dovessi sapere che Maurizio Paniconi ha sia la Ferrari che la villa con piscina, cosa che è così, come sappiamo, mi fa piacere se lui è contento. Per il resto mi frega una mazza. Sentendo certi interventi, immagino un governo di sinistra che sanerà finalmente il debito pubblico che tutti ignorano. Ma qui, secondo me, non è il punto di se tu stai bene o non stai bene con quello che hai. Il punto è che non è tollerabile. Cioè, va bene pure che una persona prenda 1200 euro e sia felice, va bene, per carità, se è felice,
certo,
siamo con te,
però...
va bene pure che uno guadagni 50.000 euro al mese e non sia e non debba essere criminalizzato, ovviamente. Qui si sta parlando di altro, si sta parlando di 10 persone in tutto il mondo, di 50 persone in tutto il mondo e di gente nel mondo che non ce la fa a mangiare. Cioè, capisci?
Lo stesso discorso si faceva per Bezos, i ricchi appunto del mondo, che hanno un patrimonio di 127.000 miliardi.
Perché se non col discorso che fa Angelo vale tutto, là va
appunto,
bene tutto.
È quello il
basta
senso.
Che uno
è più di uno Stato, un patrimonio che è più di uno Stato,
per
una
quello
persona
che va
sola.
Regolamentato e questa disparità, questa fetta, non la possiamo più accettare.
Andiamo avanti.
Ciao,
andiamo.
Sono un imprenditore onesto. 35 anni di lavoro, 12 ore al giorno a lavorare. La tassazione quando fatturo 100 è circa il 60%.
Sì, dai, su.
Non è possibile, ragazzi.
Capito?
Non è proprio possibile. Patrimoniale su cosa? Su un patrimonio accumulato in 35 anni. Con 12 ore al giorno di lavoro.
No, ma ci devono essere.
Qualcosa va rivisto.
Però sai cos'è? Però sai cos'è? Qualcosa, però, ecco, il messaggio l'amico di prima che dice che alcuni imprenditori tendono a mettersi in quella roba.
Ma non è il caso suo.
Sono due cose diverse.
Aspetta,
no?
Potrebbe essere pure il caso suo, perché magari lui guadagna 100 milioni l'anno. Il punto è che oggi, se tu guadagni più di, se tu hai un patrimonio di più di un milione, viene tassato il 4%. Neanche lo senti il 4%,
capito?
No? Ok. Si potrebbe magari fare un pochino di più, magari facendo delle soglie, cioè 1, 10,
magari
devi vedere
queste
differenziazione.
Ragazzi, ma parliamo di una roba che non te ne accorgi. Siamo ancora in quel campo lì del non te ne accorgi.
Ragazzi, il messaggio dei più ricchi, dei più poveri, del bosco e dei fucili, della caccia
è agghiacciante, sì.
Era proprio un messaggio da comunista becero. No,
ma perché da comunista? Da comunista?
Non lo so.
Non mi pare che abbia fatto un discorso di comunismo o di fascismo.
No, perché lui dice, lui dice il discorso di mettere al muro i ricchi è un discorso che fanno i comunisti, perché vogliono. Non tutti, per fortuna, non tutti ragionano così. Va bene, c'è la novità, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Buchanan con True Black. Allora, alle 9.30 il libro della settimana, avremo ospite in studio con, in collegamento telefonico con noi, Fabio Bagà, per il libro L'era dell'acquario. Maurizio, è un libro molto bello. Io sono sempre, devo dire la verità, sono sempre molto scettico, e sbaglio sicuramente, sono sempre molto scettico quando si parla di autori italiani. È un po' come quando vai al cinema e dici guarda che è una cosa brutta,
Pregiudizio difficile da scardinare.
È come se noi da un italiano ci aspettassimo qualcosa di più sempre, no? E invece, ragazzi, l'ho letto tutto, mi ha preso tantissimo, ve lo consiglio, è un bellissimo libro, dovresti leggerlo, Maurizio.
E dammelo.
Dovresti leggerlo, perché non leggi di più? Allora,
leggi solo te, e leggi e poi
non riesco a uscire da quella scena di ieri mattina alle 10.05 in cui c'era Emilio che andava e Maurizio correva dietro. Emilio, dammi i libri, Emilio, dammeli.
Maurizio, ma non sai leggere, Maurizio.
Vabbè, imparerò.
Allora, senti un attimo, Fabio Bagà è nato nel 1972 a San Benedetto del Tronto, dove vive e lavora. Si è occupato di giornalismo per qualche anno prima di approdare all'insegnamento delle ginnastiche dolci. A me già questa cosa mi fa impazzire.
La ginnastica dolce.
Lui si è dedicato all'insegnamento delle ginnastiche dolci. Più di una.
Non sono diverse.
Mi piace tantissimo. Ha scritto alcuni racconti, brevi romanzi. Nel 2019 Adelphi ha pubblicato il suo esordio Benevolenza Cosmica. Nel 2021 torna con un romanzo Nova, finalista al Premio Strega. E adesso il terzo libro, L'era dell'acquario, in libreria. Fabio Bagà, libro della settimana. Ragazzi, veramente un bel libro. Tra l'altro devo dire
romanzo?
Che un bel romanzo, Maurizio. Un bel romanzo.
Bella storia.
Devo dire la verità, molto bella. Sentiamo chi c'è. Vai, approfondiamo dopo.
Le più belle stranezze storiche, se non sbaglio, intorno al 1860-1870.
Sì.
È un periodo di circa 10 anni.
Sì.
In cui esistevano ancora pirati, cowboy e samurai.
Attenzione, pirati, cowboy e samurai. Attenzione.
Stamattina parlavamo di una pagina che fa delle osservazioni sulle linee temporali che a volte ci mandano fuori di testa, perché non ci sono delle cose che per noi non combaciano nello stesso periodo, o sono, per esempio, il fatto che George Washington sia morto senza sapere che erano esistiti i dinosauri, perché è morto
bellissimo,
semplicemente prima del fatto che si scoprisse un fossile e quindi si ricostruisse quella roba lì. È straniante.
Certo, mi fa male il collo. C'è qualcuno che mi fa un massaggio al collo?
No, lì
è capace.
C'è qualcuno da quel lato lì?
Porca puttana, mo chiedo a Fabio Bacà.
Le
ginnastiche dolci. C'è qualcuno che mi può fare il massaggio? Tu se fa, Maurizio, un massaggio al collo?
Sì, ma non te lo faccio. Stamattina mi stai antipatico.
Allora, stamattina ti sto antipatico. Sempre ti sto antipatico. Non mi vuoi bene.
Vabbè, dopo ti faccio un massaggio.
Allora, Warner riapre a Paramount. A rischio l'offerta di Netflix. Avete rotto il cazzo questa storia. Vendete o a Paramount o a Netflix. E prima Apple, Netflix e poi la Paramount. Scelta di campo, perché se compra Netflix butta giù tutto e acquisisce l'offerta e mette in streaming. Cioè Netflix fa un'operazione per il sofà, per il divano di casa.
Anticinema.
Se invece compra Paramount, che però è di destra, amico di Trump, se compra Paramount, allora lì si investe sugli studios, si rilancia il cinema E addio al sofà forse, chissà. Board valuta una nuova tornata di trattative con Paramount Skydance. La mossa rimette in forza l'offerta già accettata di $27.75 per da parte
$27
per azione, naturalmente, da parte di Netflix. Sentiamo chi c'è, vai, vediamo.
Buongiorno ragazzi. Emilio ricorda, diciamo, alla persona israeliana che mangiava vicino a te, che quelle terre non erano in vendita, le ha pagate a qualcun altro che non era il proprietario di quelle terre.
Sì, sì, ecco. Bellissima detta così. Bella. Quella persona israeliana che mangiava
con te, quello lì.
Allora, scusate, no, era al tavolo a fianco, non è che... Scusate, poi mi ha invitato al suo negozio e ci andremo. Tutti quanti insieme a comprare dei capi d'abbigliamento. Non mi fare dire altro. Scusate, non ho ancora compreso il topic, ma ho sentito un ascoltatore citare Marx. Chiedete a Gemini qual è la forma di governo più performante esperita dall'uomo nell'era moderna. Sarà spunti interessanti.
Raga, a me mi è venuta un'idea. Vai. Un uovo di Colombo.
Vai.
Spendiamo 300 miliardi per le pensioni, mandiamo in guerra ai vecchi. Vai.
Vai.
Vanno a pensione, vai in guerra. Vai. Fanculo.
Vai, in guerra, vai.
Buongiorno, ma il totale complessivo delle spese dello Stato va oltre gli 800 miliardi circa.
Bene, intanto abbiamo fatto, sì, lo diciamo prima. Intanto abbiamo guadagnato 700-800 milioni, ieri. Vendendo da parte di Leonardo aerei da trasporto tattico alla Marina Araba.
Sempre bello. Quindi,
insomma, però i soldi, i soldi veri.
Non ti emozionare così. Ci è rimasto malissimo da questa
domani
cosa.
Andrà meglio.
È una bestemmia, leggo.
No, magari no.
Chiesto,
no,
che domanda è?
Insomma.
Attenzione, contenuto esplicito. Sulla questione ricchezza sarò serafico. Porco, e poi c'è una parola. C'è un'altra parola, di tre lettere. La prima è la D, poi c'è la I e poi c'è la O. Ho detto.
No, adesso sta a voi indovinare.
È una parola, certo. E poi Dio. Fate voi. Insomma, sta a voi indovinare. Vediamo chi indovina. Mi dispiace, ma oggi non riesco proprio a continuare l'ascolto perché mi fa troppo incazzare l'argomento. È Loris. Abbiamo visto, però perché fai questo, Loris? Non dire così.
Lo capisco,
siamo con te. Siamo con te.
Ma anche contro di te.
Ragiona con noi, però. Se vuoi capire
allora,
con noi.
Sei porco.
Anche perché in realtà se lo risolvi in... Guarda, lo so, se sto per dire una cosa che
No.
Vabbè, non la dico.
Tu dici la risolvi con la bestemmia.
No, provi a risolverlo internamente, poi anche fuori la cosa un attimo si acquieta. Sì. Per te lo intendo, poi
ma certo,
fuori.
Ma certo.
Alla fine d'attacchi, però.
Brava. Vai, sentiamo.
E lì colpo di scena uniranno i propri intenti e la loro umanità e verranno a prendere te. Che hai organizzato il gioco.
Allora, intanto invidia sociale, due punti, lo stai facendo bene. Tiziana ci dice che avete mai pensato che quando Picasso era vivo, Maurizio, figurati questa scena, no? Quando Picasso era vivo, era stata lanciata la TV, potrebbe aver assistito alla notizia del lancio dello Sputnik. Sono stata a una mostra e ci sono andata sotto, bellissimo.
Questa cosa non mi stupisce, per esempio.
Non ti stupisce? No, ma è bellissimo.
È affascinante.
Allora, quando Picasso era vivo,
Picasso è moderno.
C'è un problema di
fallo parlare.
La Madonna.
La persona che ha dato ragione a Maurizio Paniconi è già stata arrestata, processo per direttissima.
Per direttissima. Allora, nascere ricchi non è una colpa, ma sfruttare la fame dei più poveri per raddoppiarne il patrimonio, sì. Non dico che tutti i ricchi lo facciano, ma posso prendermela con chi la fa. Ma come lo fa? Sì, ma come fa a sfruttare la fame di poi raddoppiare il patrimonio?
No, questa cosa non so come la fa. È che magari a livello di aziende, no? Che so, per esempio, pensiamo al fast fashion, no? Ci sono dei capi in cima a un certo tipo di industria che oggettivamente grava su una parte del mondo. Forse intendo una cosa del genere. Cioè, io pur di fare soldi, ragazzi, ad ogni costo.
Il confine della legalità è molto complicato.
Sì, però ci sono oggettivamente queste aziende.
No, oggettivamente, secondo me, no, è soggettivo. Nel senso che lui dice. Chi sfrutta la fame dei più poveri per raddoppiare il patrimonio. Mi fai un esempio?
Di uno però che il fast fashion può essere uno di quelli. Perché tu per mangiare hai bisogno di lavorare e lavori in condizioni allucinanti.
No, tu dici una persona che fa i soldi sottopagando un'altra persona.
Sottopagando e diciamo puntando al fatto che è disposto a fare qualunque cosa pur di mangiare. Perché veramente lavora in mezzo agli acidi.
Progressiva un cazzo, dice un amico. Marco, invidia e rabbia sociale direi. Io non credo sia giusto che mi debba pagare una casa per 30 anni a metà dello stipendio che guadagno. E questi per 7-8 generazioni non devono pensare a niente. Progressiva un cazzo. Io sulla busta paga pago fino a 45% di tasse. Uno che ha fondi di investimento anche per milioni paga il 26% sugli utili. to a questo punto.
Bene, non è una cretinata questa.
È una cretinata?
No, non lo è. È un'osservazione.
Ma perché parliamo mai degli sgravi fiscali che hanno gli imprenditori fra deduzioni e detrazioni, fanno praticamente pagare tutte le tasse e tutti i loro acquisti per lavoro alla comunità? E c'è anche questo tema. Vai, sentiamo ancora.
Io vorrei prendere la cosa dei 74 prete, 74 cacciatori come una cazzata, però. Penso che siano tante le persone che fanno questo ragionamento,
sì.
E chiamano ragionamento è un insulto alla ragione, ma
sì.
Vorrei dire, ma a parte il fatto che sei tu per pensare che 74 poveracci ci abbiano voglia di sparare a qualcuno, come ti permetti? Ma poi non hai detto sta cazzata? Sono tantissime persone che lì concludono il proprio senso di ingiustizia sociale. Ammazzano qualcuno e se ne va mordente.
Bene, bene, bene. Allora,
come ti permetti?
Bene, bene, bene. Allora, no, dice, come ti permetti? No, il famoso porco di tre lettere comincia per D e finisce per O, ma non diciamo chi è. Non diremo chi è stamattina. Però
lo scopriremo, non
diciamo
abbiate...
che avete, avete quasi...
Quasi.
Voglio dire fuochino. Fuochino.
Diciamo fuochino,
è
dai.
DAO.
Sì.
DAO.
È DAO.
È DAO. È DAO. Allora, attenzione, attenzione. L'ultimo vocale l'ha mandato Conte, allenatore del Napoli. Sì, è vero. questa è la storia dell'invidia sociale, non si può sentire. Viene usata solo per zittire chi è indignato di fronte alla deriva che ci sta portando indietro ai tempi dei servi della club. Ma secondo me è tanto semplice di distinguere. Se uno se la prende con le storture del mondo, col fatto che ci siano pochi ricchi e gente che veramente patisce la fame, non è invidia sociale, no. Mi pare evidente.
È constatazione della realtà.
Se uno non gli sta bene quello che guadagna più di lui, allora lì è invidia sociale, nel senso che se io guadagno e sto bene, come diceva Caterina, io sto bene, e però poi c'è uno che guadagna tre volte quello che guadagno io, perché magari ha fatto un altro tipo di percorso e me incazzo, e allora cioè, no.
È un problema tuo quello.
Io credo, io credo. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, io sono uno dei 70 miliardari d'Italia,
sì.
Ecco, l'ho detto. Però resto umile e non lo dichiaro al
fisco.
Vai
bene.
Sistema Madaun.
Bene.
Che cosa dici? Sistema
Madaun. Vedrai che c'entra. Detto? Vedrai tu che c'entra, vedrai. Radio Rock Podcast. Flashbauta con I'm a Believer su Radio Rock. Molto bene. Allora, vediamo un po'. Questo è il problema dell'Italia. Che anche il pizzicarollo si sente brigatore. Questo è il problema dell'Italia. Punta
lo metterei
il dito.
In cima come problema.
Punta il
però.
Dito il nostro amico Ludovico su questo problema dell'Italia.
Questo è un problema grande
il pizzicarolo si sente briatore e viceversa.
Non credo
oso
viceversa.
Dire, oso dire il problema dell'Italia.
Dici che il briatore
non credo
si
scusa, c'hai ragione.
No, perché poi mi dici
però,
che stavo facendo
ragione? Però, ho detto che c'hai ragione.
Basta.
Non si spiega. Ma devo dire una cosa. Io ho rivalutato Bruno. Ho rivalutato Bruno.
Beh, di fronte a certe
cioè,
cose.
Cioè, alla fine c'ha ragione Bruno. Di fronte a certe cose.
C'ha ragione.
Ho rivalutato
sì. L'attacco al tuo mulino.
Bruno.
Prego, non
vai.
Mettetemi in bocca cose che non ho detto.
No, non ti mettiamo
in bocca.
Nel
senso che ci sono comunisti beceri e ci sono stati comunisti. Che hanno fatto la grande storia.
Immaginavo che intendessi questo. Va benissimo. Sentiamo ancora 3899 106 600. Vai, sentiamo.
Ragazzi, il problema è che in questo paese chi guadagna 30 o 40 k l'anno si pensa ricco, pensa di essere non ricco,
quello,
di essere stato dell'1%.
Vedi l'andamento.
Quando con 30 o 40 k l'anno, cioè, cosa ci fai? Non te ne rimangono neanche 20 netti per campare.
Eh già.
E tu vai a pensare a quello che ne guadagna un milione, che magari ci ha investito mezzo mondo, tutto il capitale investito, chissà dove, conti offshore, eccetera, eccetera, e tu te pensi quello ricco. E quindi difendi i diritti della 1% della popolazione.
Bravissima Linda! E anche sì. Però mi permetto di dire, ormai se tu non guadagni almeno quei 500, 600 mila euro l'anno, sei un povero,
sei un
poveraccio. D'altra parte, quando esci di casa e prendi cappuccino col cornetto e vai a spendere quei 150-200 euro,
subito.
Voglio dire, che cosa parliamo?
40 allora, mila euro l'anno sono quasi 4 mila euro. Cioè,
no,
quanto
se ne partita io sono
se sono lordi, non è niente, Maurizio, perché mentre le tassazioni, le cose, rimangono quei 100-120 euro al mese.
Allora
ragazzi, ma come fanno a fare il salario? Vabbè, è tutto soggettivo, Maurizio. Cioè,
il soggettivo il cazzo.
Che è disoccupato, vai a dire a uno che è disoccupato. Cioè, il contrario. Vai a dire a uno che è disoccupato.
Ma io mi sveglio
non è povero.
Mattina ai 5, che significa?
Anche lui si sveglia delle preoccupazioni. Non dorme affatto. Attenzione, Maurizio Panigoli contro i disoccupati.
Sempre le scelte, no, quello che hai.
Disoccupati merda.
Allora, ma come fanno a fare il salario minimo? Non ci sono i soldi e siamo uno dei paesi più tassati d'Europa. Ci sono sulla busta paga trattenute molto alte, un dipendente in regola è un lusso. E sentiamo allora, ancora. Ragazzi,
quale Paramount?
Organizziamo.
Sarà la canistracci oil a guidare questa cordata.
Oddio, la
canistracci oil.
Oil. Ma chi è tirato fuori?
Ma chi è?
L'ascoltatore di prima che diceva che al CUP col pianeta online gli danno appuntamenti a 3-4 giorni. Vorrei sapere se è lo stesso sito che conosco io, se ce n'è uno speciale solo per lui, sinceramente.
È probabile.
Perché non ho mai visto una cosa del genere.
No.
La mia compagna fa una visita al senologica a dicembre, c'era cioè il primo appuntamento disponibile. Cioè,
calma, questo è audio sociale. Smettila di pipare.
Allora, per Loris, due pastiglie al giorno, di questo
Loris Batacchi,
di questo forte, no? Porco, è un po' forte. Vai, sentiamo ancora chi c'è.
Forte,
forte, vai.
Sinda ragionissima, io guadagno 30-40k al mese.
Sì.
Paghi le bollette, vaccina fuori.
Sono finiti.
Finiti.
La pizza.
Una pizza.
Allora, netti sono 1900 euro al mese. Buttali via. Buttali via.
40.000 euro da partita IVA non sono 1900.
No, sono 1900?
No, di quelli che ti rimangono.
Da...
No, no, attenzione. Lordi. Netti sono 1900 euro ogni mese.
Ma mettici quello che... bene i conti.
Facciamo bene i conti, dai. Allora, vediamo chi c'è, vai.
A me sta cosa che la gente dice guadagno 30k, 40k, 50k e usa il K invece di 1000, ma fa volare.
Io vorrei dare un pugno.
No, però fa volare. Gli piace, quindi.
Io darei un pugno di martello così sopra.
Quanto prendi tuo amico? Quanti K prendi al mese?
30-40.000 euro l'anno non sono tanti. Cioè, io l'anno scorso ho cambiato lavoro, sono passata da una RAL di 30.000 a una di 38. Partiamo dal fatto che la differenza da prima ad adesso sono, forse parlando di netto annuale, sono 2000-2005, perché credo cambi fascia, quindi di base non mi è cambiato quasi niente, con 8.000 euro in più.
Sì. Vero.
Comunque c'ha ragione l'amica di prima, 1900 ci ha fatto fare i calcoli all'intelligenza artificiale, 1900 euro sono da 40.000 l'anno, si arriva a...
Dipende dal regime fiscale che hai, se sei una partita IVA che può scaricare tutto,
no,
in effetti
attenzione,
sì.
Beh, sì.
Altrimenti un forfettario già è diverso perché è passato
forfettario
un tot...
difficile che prendi 40.000, beh oddio
50.000,
no, 50.000 l'anno.
Per esempio il forfettario a un certo punto è diventato lo strumento...
4 netti per 13 mensilità. Non lo so.
Ma no, regà, no.
No, dici?
Un forfettario che è stato
42.000
uno strumento...
lordi, vendo 20.000 netti.
42 lordi è un'altra fase.
Beh, 2.000 euro in più all'anno. Ma che sei, io? 2.000 euro netti, c'ha ragione lui. Quindi hanno ragione loro. Non sei d'accordo? Hanno ragione.
No,
loro.
No, dipende dal regime fiscale che hai.
Sì, va bene,
una partita...
Però...
no, è che vabbè, tutta la differenza. Il forfettario che in Italia è esploso come tipologia, i nostri ascoltatori lo sapranno, soprattutto tra chi ha aperto ultimamente delle partite IVA, per chi l'ha dovuto fare, perché poi... Sveliamo pure un altro, scoperchiamo pure un altro vaso. La partita IVA molto spesso è una modalità per riuscire a lavorare in un contesto che non ti può assumere,
no,
e che non ti può
adattare. Ma dai,
no?
Davvero?
Quindi che succede? I commercialisti hanno proposto questa cosa che nasceva in linea di principio come una cosa buona, cioè il fatto di non pagare l'IVA di qua e di là. Il problema è che il forfettario comincia a essere conveniente sopra i 60, però mi verrebbe da dire, come ho detto al mio commercialista, grazie al cazzo, perché se guadagno 80.000 euro l'anno, pure, cioè no, me ne dice però ne paghi i 20, ho capito, ne rimangono 60.
Certo.
Allora,
che discorso è?
Guarda che il forfettario, ho fatto essere i calcoli, il forfettario è di più. Non è 1.900.
No, dipende
a
che anno stai. No, dipende a che anno stai. Cambiano le...
Forfettario 5%, forfettario 15%.
Tu poi passi al 15.
15 sono 2.370 al mese. Netti, Netto mensile.
Poi ci sono altre robe.
E vabbè, capito, all'ante sta bene.
No,
allora, 35.000 euro l'anno per Martina, che se non mi prende a pugni, da dipendente sono circa 1.900 euro al mese. Lo stanno scrivendo tutti, in tutte le salse.
Da dipendente.
Da libero professionista è di più.
Vabbè, pagano le tasse pure loro.
È di più. Pagano le tasse pure loro. Prendo 38.000 euro l'anno, 1.900 euro al mese. Lo fa da posa e fa incazzati Rocchi. Prendo 38.000 euro, 1.900 euro al mese netti, però non ci scordiamo della tredicesima e quattordicesima da dipendente.
Dipendente è una cosa,
quattordicesima
è un'altra.
Un mese di ferie pagate. Vai, sentiamo ancora.
Sono due discorsi diversi.
Ma ragioniamo. Prego. Che è cancellato il messaggio.
No.
Tirocchi è il commercialista tuo e te sta anculato.
Ma mi sa di
il show del sospetto.
Allora, qualcuno dice allora mi mandano delle foto San Basilio e già questa è una cosa. Ho provato a fare la foto a Re Bibbia, ma è uscita così, e mi mandano un'altra foto. Poi c'è Massimo Boldi, Porco Duo, Luigi Mangione ha fatto un bel lavoretto.
Che cos'è? Una chat? Scrivono, questa di
no, questo signore
giudicare da come la chat sembra pass.
Sì,
a tutti e tutte mi spaventa la cattiveria di alcune persone, ci scrivono, mi spaventa la cattiveria di alcune persone.
Contro le canistracci, contro le canistracci. Tu le vendi le canistracci? Vendo le canistracci.
Allora c'è un sito che si chiama calcolastipendionetto.it. Tu ci clicchi sopra, acconsento, accetta. E che cazzo devo fare qua? Allora, calcola ora. Che cazzo devo fare? Sito ufficiale, calcola il tuo stipendio. Allora, mettiamo il lordo. Quanto è il lordo? 40.000, quanto abbiamo detto?
Mettiamo sulla fascia 40.
40.000. Regione residenza, Lazio mettiamo. Numero mensilità? Che mettiamo? 12.
Non lo so, dipende perché...
Tempo indeterminato? No.
Vabbè, se lo vuoi fare come partita IVA, mettine 12, no?
Figli a carico, per poi stanno pure questi discorsi. Sì. Figli a carico, welfare, no? Apprendistato, no. Apprendistato no? Calcola, vediamo un po'. Tuo stipendio netto mensile 2311,83. Mo? Va bene manco questo. Ragazzi, ragioniamo.
Ragione l'ascoltatore, mi sta in culo al commercialista.
Radio Rock Podcast. Non sparate cifre a caso, per favore. Non sparate cifre a caso. Vediamo chi c'è. 3899-106-600. Vai, vediamo.
Varia in base alle mensilità, quindi è normale che non porti sia lo stesso.
Certo.
Quindi sui 38-40 mila euro l'anno, il netto è circa 1.800-2.000.
Di atti, Rocchi. Allora, non... Eleonora dice questo. Eleonora ci dice questa roba qui, eh.
Questo qui.
Vai,
ragazzi,
sentiamo.
Ragazzi, infatti, qua tu non parli di stipendio, ma emetti le fatture per il lavoro che fai.
Sì.
Quindi non forfettario è un bagno di sangue, perché se appartieni anche a un ordine, ad esempio io sono dell'ordine dei Templari,
sì,
sono quasi 45% di IVA, tasse,
sì. Bravo, diamo altri numeri.
Sì.
Ragazzi, numeri a cazzo questa mattina, forza avanti.
Vai a prendere 19.
Bene.
Scherza, ordine degli architetti.
Degli architetti. Allora, Martina ci dice: non so se mi sono persa una parte del discorso, scusate, noi ti perdoniamo, ma non ti scusiamo, o viceversa. Nel regime forfettario, come in altri regimi, oltre alla tassazione c'è da considerare anche la contribuzione. Bene. Per esempio, l'aliquota media della gestione separata INPS è del 26,27%. Ora, poi, però è anche vero che quella roba là te la scarichi tu, quindi stai attento. No. Come no, sì. L'INPS te la scarichi. Allora, il commercio tuo...
la scarichi?
Te credo che te la scarichi.
L'INPS te lo scarichi?
L'INPS te la scarichi! Se il tuo commercialista è un delinquente, non ce la vieni a prendere con noi.
È un delinquente.
Poi a seconda del poi a seconda del settore agiscono le varie gestioni contributive, contributi fissi, INPS e contributi a percentuale o altre casse previdenziali che non sto qui ad elencare.
Arrivano le tasse, non sai quale pagare, come pagare, eccetera. L'INPS conviene sempre pagarla, perché poi è quella che ti puoi scaricare.
Hai ragione tu, Mauri.
Bravo Mauri.
Hai ragione, liberati da questo gioco. Ma Cerbero del direttore.
Capito? Lui fa il panchettone con me.
Licenziato.
Ma come cazzo gli pare?
Libero.
Però lo stimo per questo. Poi allora, se 40.000 sono lordi, anche 2-3 al mese lo sono. Ci scrive qualcun altro. Ma che è la giornata mondiale del commercialista?
Sì, quello.
Scrive qualcun altro.
Vediamo un commercialista.
A proposito, giochino di associare eventi storici e personaggi. Pensate che quando è nato Maurizio, ancora non si sapeva dell'esistenza delle grotte di Frasassi. Sì, dei bronzi di Riace.
Incredibile.
È incredibile. Dopo approfondiamo questa cosa. Io credo che essere povero o ricco non è un motivo per essere giudicato. Ci scrive Alessio. Il problema è che non c'è un adeguamento salariale che mantenga un equilibrio fra costi della vita e potere d'acquisto. Faccio un esempio pratico.
No, ma guarda,
se io guadagno 6 euro e 50 all'ora e le zucchine stanno 8,50 euro al chilogrammo, è evidente che c'è qualcosa che non quadra, secondo me. Sì. Cioè, praticamente io con un'ora di lavoro non compro neanche un chilo di zucchine.
E certo,
cosa voglio dire?
Innanzitutto, ha sbagliato il costo dei zucchine.
È un esempio, ma
lui neanche
ma
prende così.
Non costano,
no?
Così,
lui
facendo...
prende 100 euro l'ora e la zucchina,
no?
Costa un euro.
Per esempio,
no,
le zucchine costano romanesche 5-6 euro, sì, esatto. E allora, le altre pure 3-4.
È arrivata una dichiarazione testuale, virgolettata, del commercialista Alessandro Di Rocchi che ha detto: Alessà, qua te si inculano, qua si inculamo.
Potrebbe essere.
Va bene, vai, sentiamo ancora.
Emilio, guarda, col discorso partita IVA forfettaria devi considerare oltre il 15% sul fatturato, quindi facciamo un conto paro, 100.000 euro.
Sì,
fatelo parlare,
fatelo esprimere.
15.000 sono di tasse. E ti chiedono anche un acconto sull'anno successivo, Sattio, sulla presunzione di quanto fatturerai. Quindi metticene 17,
ma
18
sì, dai,
di tasse,
no?
Non 15.
Dai.
Poi devi considerare almeno un altro 15-17% di IMS.
Bene, avanti.
Ma poi a me manco mi piacciono le zucchine.
Poi ragazzi, dobbiamo dire anche un'altra cosa. Che teoricamente. L'IMS sarebbero soldi nostri.
Sì.
Cioè,
sì,
sarebbero soldi che uno dovrebbe riprendere quando va in pensione.
No, tu stai pagando le pensioni di oggi.
Sì.
Non ti stai mettendo da parte per te.
Ma, però sono i soldi che tu prenderai
così,
quando.
No?
Capito?
Sì, poi diciamo.
Allora,
che...
le zucchine romanesche ci dicono 6 euro costavano a novembre, ora stanno a 8 euro al chilo.
Caro
capiscione di Maurizio,
dove vai a palla spesa
tu? Non mangi mai due giorni di seguito la stessa cosa.
Pure il frittarolo fa.
Le hai comprate
al mercato, dove vado io? E l'ho pagato 5 euro. Belle fresche ancora con il fiore.
Hai la tazza.
Come
sarà
a mangiare le zucchine
spesa?
Adesso? Fuori stagione.
Mamma mia, ragazzi. Che vergogna. Arrivano i Depeche Mode. Radio Rock Podcast. Poi ragazzi, leggevo una notizia, la leggevo ieri in realtà, ma è addirittura in prima pagina su Repubblica. Non esca di casa. Non esca di casa,
non
ti
esca.
Spariamo. Ti spariamo. Minacce all'arbitro La Penna. La Penna, ti spariamo. Ti spariamo la penna. Ti sparo la penna.
Mi sembra un buon motivo.
Ma io potrei sparo la penna.
Prese di mira anche moglie e figlie.
Ma perché?
Prese di mira dell'arbitro La Penna.
Se lo fra Inter e Juve.
Le mogli e la figlia. Prese di mira
La Penna.
Il direttore di gara, che nella vita fa l'avvocato, ha già presentato una denuncia. L'AIA dice, Maurizio, superato ogni limite.
L'AIA
ha superato ogni limite. Allora, attenzione. Allora, adesso a questo punto cerchiamo di capire. È giusto o non è giusto queste minacce all'arbitro?
No, riflettiamoci.
3899-106-600.
Sì.
No, io sai che ripensavo un pochino ieri quello che dicevamo con Daniele Andreozzi, no? Cioè, c'è un clima, purtroppo, ma c'è sempre stato, per carità, di grandissima frustrazione legata a una serie di aspettative che poi vengono frustrate. Ragazzi, nella vita purtroppo bisogna imparare anche che alle volte si vince, alle volte si perde, e quando si perde alle volte non è giusto, e però purtroppo ci sta, fa parte del gioco. Poi non dico che uno deve essere felice di questo, ma ad andare a minacciare l'arbitro, ti spariamo a te,
ma possiamo dire che un'altra cosa, possiamo dire che queste cioè stai sfogando lì altre problematiche probabilmente, perché andare a minacciare una persona per appunto, quindi ragioniamo sull'importanza che diamo in generale
a un
certo tipo di cose,
secondo me è una gestione della conflittualità. Cioè, noi a volte parliamo di femminicidio, noi non sappiamo accettare i no,
i
fallimenti, le ingiustizie, cioè, e diventa tutto, Maurizio, un capito? Allora vengo a letto e sparo.
Mostrati a me,
no.
Tutto quello che mi dici.
No, io non ti dico niente. Ti ammazzo, ti veniamo a cercare sotto casa, sappiamo dove abiti, ti sparo.
Mia,
lui è di Roma, tra l'altro, il signor Federico
ascolta sempre Radio Roma
e abita in via no, voglio dire questo, a parte il fatto, l'errore può capitare. Io poi dico anche un'altra cosa, ragazzi, è pericoloso, secondo me, quello che poi accennavamo ieri, no? Inseguire questo discorso della tecnologia, nel senso che la tecnologia cresce, fa passi da gigante, utilizziamola tanto, ma non ci aspettiamo che la tecnologia ti risolve tutti i problemi del mondo, perché sì, non si risolveranno. Una parte sarà per forza sotto controllo umano, soggetto
deve
a
essere sotto controllo
deve
umano.
Essere soggetto deve. Errore soggetto errore
sarà soggetto errore nella fattispecie di ieri dicevamo scusate rimane il controllo, perché poi alla fine parliamoci chiaro. Il VAR viene utilizzato da esseri umani e viene utilizzato
ma che
per
ha fatto
scopi umani,
signore,
quindi
sapete, io
rimarrà
sempre.
Ne parlavamo
sempre.
Ieri Maurizio, ma come non lo sai? Ora. Dai, ne parlavamo ieri.
Il fatto della partita, la partita Juve-Inter, l'espulsione del giocatore della Juve.
Vabbè, comunque ribadiamolo perché magari qualcuno non lo ha. Che... non lo ha sentito ieri o non ha seguito la vicenda.
Però se non l'avete sentito non ascoltate la Rinocchio, allora fate schifo.
No, però il problema è un altro, no? In Italia nel 2024-25 sono state segnalate 648 aggressioni in un anno, praticamente tipo due al giorno, per gli arbitri. Inclusi casi gravi, ci sono 371 giorni di prognosi per gli arbitri, soproprutto nel calcio dilettantistico, minacce di morte nel campo del professionismo. A Orzato nel 2018, sempre dopo un Inter-Juventus, la partita del fallo non sanzionato di Pjanic su Rafinha. Gli attacchi colpiscono non sempre i direttori di gara, ma anche le loro famiglie. Il veleno viene diffuso attorno anche a chi gli sta attorno. Quindi insomma ci sono delle situazioni, ragazzi, veramente in cui dobbiamo un attimo come dire accettare anche il fatto che e ridimensionare, no, le questioni e dire vabbè ragazzi non ha visto una cosa. Poi ci sono delle cose che chiaramente da inchiesta da, e vabbè lì ovviamente si interviene diversamente, però rispetto a una partita a una frustrazione legata a un risultato non ottenuto anche all'ultimo, anche con una cosa in giù, e vabbè ragazzi facciamoci pace, perché se no
la sportiva però
Lo
cioè,
so.
Nel senso, è un percorso lungo che va iniziato proprio da, come dicevamo ieri con Daniele, dai ragazzi che approcciano lo sport e che quindi saranno sportivi diversi, e quando diventeranno professionisti, se lo saranno quindi sportivi professionisti diversi, ma se faranno il salto della barricata diventeranno tifosi diversi e quindi anche con una coscienza differente. Ora poi anche sta sottolineatura di cose che succedono da sempre, cioè non è successo purtroppo niente che non abbiamo scoperto anche in altri anni, la grande polemica legata ad un grande errore arbitrale.
Sì, però ci sono delle
torna
cose
e ritorna ciclicamente, però... il che significa che non abbiamo lavorato sul discorso della cultura
sportiva. Perché cioè, vedi... che se faceva prima non vuol dire che si debba fare oggi.
No, però... non dico quello, ma significa che noi proprio dal punto di vista della cultura sportiva non abbiamo fatto.
Però adesso
da
magari
i processi
però adesso è diventato più grave, Ale, perché c'è certe cose forse non mi sono spiegato. Forse. Deve diventare più grave.
Deve diventare più grave rispetto al passato.
Cioè, quello che abbiamo tollerato 10 anni fa, ora non è più tollerabile.
È cambiato, però ci vorranno 20 anni per cambiarlo. Dobbiamo iniziare oggi con i ragazzi.
Maurizio, scusami per la precisazione, ma zucchine romanesche 599, zucchine verdi 399.
Allora, Maurizio.
99,
ma dipende dove fate spesa. Allora,
è nato un problema con le zucchine qua. Innanzitutto, si può comprare anche una zucchina sola.
Insomma,
non
una...
è che devi.
Pure due così, una da magna.
Eccolo!
No, la zucchina fa schifo, banana, quindi io non me la mangio. Ne compri una e è più che sufficiente. Allora, io onestamente ho sempre invidiato le persone abbienti, ma non per i loro soldi, ma per la possibilità di accedere alla cultura e allo studio senza sacrifici. Mi sarebbe piaciuto essere solo una studentessa e non fare 2-3 lavori per pagarmi casa e studi. Sono onesta, ci scrive. Federica,
hai ragione, lo capisco.
Ha ragione, vai,
a me pagano lo stipendio in zucchine.
Bene, allora se volete farvi un'idea più specifica del netto e delle tasse, potreste chiedere a ChatGPT di simulare una busta paga. Allora, no, non lo faremo mai. Sia al Todis che al PIM stanno a 8 euro. Se tu vai al Todis, va
al supermercato a comprare frutta e verdura.
Beh, dove devi andare al supermercato?
No, al mercato,
tu non c'è un cazzo da fare, Maurizio.
Il tempo te lo ricavi.
Mi sveglio presto il sabato mattina.
Allora,
bravo,
tu devi andare al supermercato, soprattutto quelli che fanno la pubblicità su Radio Rock. Per esempio PIM, e non accetto cosa diversa. Allora, considerato il tasso di evasione fiscale in Italia, mi verrebbe sentire tutta questa esperienza in termini di tassazione. Ci scrivono.
No, l'unica cosa chiara è che io sono
commercialista lato.
lo dico io.
La verità è che siamo tutti poracci.
Attenzione.
Che se stiamo a parlare di poracci, cioè di poveri.
Ma non è vero per niente.
Poco da fa.
Ma non
eravamo
vero
ricchi, stavamo a parlare di se era meglio il caviale russo o quello.
Ma no, ma uno può parlare. Allora, scusa, se chiamiamo adesso uno imprenditore, eccetera, uno dice voglio cambiare la società, che è poraccio. Uno può cambiare. può valutare anche per cambiare la società, anche per gli altri, no? Invece se deve parlare è soltanto per... Ma che vuol dire? È vergognoso. Allora, no, regà, no, Romanesca è intorno ai 5-5 e mezza. Niente, si è scatenato il dibattito sulle zucchine stamattina. Cosa strana è che pure il pollo ha lo stesso prezzo. E qui si apre un altro discorso, vero Marco?
Qui si apre un discorso enorme. Non so se lo vogliamo aprire questo discorso.
No, lo apriremo, lo apriremo dopo. Vai, sentiamo.
Per sparagnare non magna per non cagare.
Questo così, vabbè,
è un detto popolare.
Zucchine 2,49 al chilo.
Ma non sono quelle romanesche.
Non le sono altre, romanesche. Sì. Attenzione, dove fate la spesa voi altri? Vai.
Se le zucchine costano così tanto, è colpa di quelli che li comprano fuori stagione. Non ci stanno le zucchine a gennaio e febbraio, capito? Sì,
esistono le serre, ragazzi.
Ma la stagionalità però serve a questo.
Sì, vergognati.
Cioè, zucchine uno se l'è mangiata maggio poi.
Vergogna di alimenti e clima d'odio.
Se noi partiamo da 40.000 euro all'anno lordi, sì, no? Lordi, poi bisogna considerare i carichi familiari, l'addizionale regionale, l'addizionale comunale, l'IRPEF che va in acconto, chiaramente poi viene scalata alla fine. Se a tutto questo noi applichiamo un bel integrale con limite per X che tende a zero, tu capisci che da un uovo se va presto arriva la guerra atomica.
Ragazzi, grande citazione. Vai, sentiamo ancora, vai.
Bisogna imparare. Dai, le minacce all'arbitro sono sempre giustificate, cioè cultura generale italiana proprio, che dobbiamo fare?
Ah, ragazzi, a me va anche bene questo discorso, basta che siamo responsabili però, cioè minacce di morte sì, ma responsabili, no?
Cioè, circostanziate e precise.
Sì.
Come sono responsabili, scusa?
No, uno si prende proprio responsabilità.
Radio Rock Podcast.
Prince of Minneapolis, attenzione, Stretto Minneapolis, assolutamente sì. Allora, vediamo un po', vediamo chi c'è, 3899-106-600, vai.
Il problema vero è che si fa poco all'amore.
Può darsi anche questo, forse anche questo, ma tu, con tutto quello che hanno rubato negli anni, no? Tutto quello che hanno rubato negli anni. Quelli della Juve hanno pure la faccia come il culo di lamentarsi? Vabbè, però questa
allora è una battuta, ragazzi, che gira da un po'. E devo essere sincero, fa pure un po' ridere. Perché solitamente era sempre tutto il resto d'Italia che si lamentava di alcune cose.
E sono tirato fuori i video del Piero che cade.
Piero, il gol dei Mutari. Per carità, tanti gli episodi. Detto questo, ragazzi, è uscita fuori una roba, frutto per carità di un errore, perché nessuno vuole pensare alla malafede, ma una cosa ignominiosa. Ma la cosa che ci faceva più, dava un po' più fastidio, che però non deve neanche portare la colpevolizzazione di Bastoni, è il fatto che dopo quella roba là Bastoni ha esultato come se avesse vinto la Coppa del Mondo.
Dobbiamo riflettere un po' sui nostri equilibri, no?
Equilibri.
Il peggior sport del mondo, se così ora si può appellare,
è
il calcio.
Il peggiore,
cosa aspettano? Non lo faranno mai, ma sarebbe da abolire.
Certo. Abolire.
Forse no.
Il giocatore ha sbagliato perché ha esultato sulle espulsioni dell'avversario, che lui ha simulato il fallo. Però non si può arrivare a questi punti qua.
Vabbè, ma questo non dipende dal calcio, dipende dalle persone che esercitano e anche da me. Vediamo un po' chi c'è ancora, vai, sentiamo.
Io comunque questa antisportività e violenza la vedo solo nel calcio, ditemi se mi sbaglio.
Vabbè, ma sai cos'è il fatto? Il calcio polarizza moltissimo, nel senso che fa l'80%, e quindi chiaramente c'è tutto dentro, capisci? Quindi c'è una visione distorta, nel senso che il fatto che ci siano queste cose qua ti può far pensare che sia tutto così. No, in realtà è un mondo, è un vero e proprio mondo all'interno del quale c'è di tutto, capito? Certo. E tutto in maniera esponenziale, perché è grande e contiene tante cose. Vai,
grandi, ammassa che belli, siete forti, vi seguo sempre da quando facevate lì Radio Zucchina al culo. Saluto,
tu lo facevi.
Rispondete per radio, ciao belli.
Rispondi a cosa, scusa, non ho capito.
Qual è la
domanda?
Facevate Radio Zucchina al culo?
Buonamattina, al lavoro.
Adesso ti prendi la giustamente ti prendi l'improperio di questo signore che sabato mattina va a lavorare, non è che c'ho cazzo va come te, Mauri.
Ma uno si organizza, scusate, se vuole fare una cosa.
Lui sa la mia vita, pensa davvero lui che sa non abbia nulla da fare.
Sicuramente non hai nulla da fare. Non hai da lavorare?
Questo dice
hai da lavorare?
Anche, spesa al lavoro. Anche? Tante volte sì.
Tante volte sì?
Sì, molto spesso,
Maurizio,
fortunatamente.
Per favore, non critichiamo i supermercati che sono dei nostri sponsor.
Bravo, bravo.
Ma chi critica?
Vai, sentiamo. Beh,
Maurizio. A 5,90 is the new lotta di classe.
Bene, bene, bene. Minaccia di morte responsabile a merda. Fatta l'assicurazione. Ah, sì, giustamente. La minaccia di morte responsabile che a merda. Fatta l'assicurazione sulla vita lunedì che martedì ti ammazzo.
Ah, certo.
Beh, minaccia di morte responsabile. Questa del boss non piace a nessuno, eppure sta ancora in high rotation. Sai che bomba se facesse un pezzo coi kneecap? Capo de cazzo. Allora, attenzione. Bruce
Springsteen
featuring kneecap oppure kneecap featuring Bruce Springsteen, bravissimo. Maradona ci ha vinto un mondiale con gol di mano e viene osannato per questo e si condanna a però aspetta un attimo, però Maradona era Maradona, cioè nel senso era tutto
Il gesto sportivo, ragazzi, ne è piena la storia del calcio, quindi non finirà manco con la simulazione
adesso
del
si condanna a morte su, bastoni per antisportività.
È un gesto antisportivo e dovrebbe pagarlo. Detto questo, archiviamolo, è finita, basta. Non si può condannare a bastoni per tutta la vita. Andiamo,
bravissimo.
Su. Che palle.
Mi mandate qua una foto. Buongiorno Emilio, ho visto questa e ti ho pensato. Ah, le marmellate. Però quelle che piacciono a me sono con il dispenser proprio, cioè nel senso che tu premi, pigi.
Lo sai, quella è una sozzeria, una roba industriale, muori.
No, 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 le fanno i frati, le fanno fare i taluni, ce le infilano. Allora, ora, masticazzi delle zucchine, qui è aumentata la droga, questa è la cosa grave, scrive Claudio, la cosa grave. Vai, sentiamo.
Ma i sordi tua, ma è chiaro che c'è il cazzo la faccia sabato mattina, ma forse pure lunedì e martedì.
Ma chi te conosce? Ma che vuoi? Ma chi
tuona, però Maurizio, tu lanci odio, cosa vuoi raccogliere?
Allora, tuona questo nostro ascoltatore.
Beh, questo nostro ascoltatore ha dei problemi seri, è evidente.
Ma non è vero per niente, i problemi ce li hai tu.
Questo, che... guarda, denunciato subito.
Allora, tu denunciarlo subito, avanti.
Ma io, anzi che vive con uno stipendio indecente, vorrei bruciarmi i soldi dell'Inps e morire in santa pace a 65 anni, invece no!
Questo è un altro discorso.
Sì, e poi arriva, arriva a 64, poi mi viene a raccontare.
Bimbi per famiglie agorate le tirano appresso le zucchine.
Ecco, appunto, appunto, vai, sentiamo.
Buongiorno Rock Show, ma ci stupiamo che... per le minacce agli arbitri, se i politici, quando un magistrato fa una sentenza che non gli piace, leggi che hanno applicato, non accettano quell'arbitro e dicono che quell'arbitro ha sbagliato, che è invenduto.
Oh, la notizia del giorno, giustamente ci dicono che da oggi inizia l'anno del cavallo di fuoco.
Ah sì, l'oroscopo è il calendario cinese.
L'anno del cavallo di fuoco, ne volete parlare bene?
Non è
l'anno
fuoco.
Di che dobbiamo parlare? Del cavallo?
No. Allora,
spada di fuoco.
Allora, praticamente funziona così, che vi spiego perché. Mannaggia,
che cazzo ci frega?
Allora, ce l'hanno detto,
ma lui lo sa, i cavalli lo sa lui.
Sai,
i cavalli sa tutto.
Allora, praticamente questi animali fanno a turno, no?
Sì,
cioè girano, no?
È il
cavallo, poi c'è il gatto,
il serpente, il leone.
Però ogni volta che ricapita il cavallo, non è lo stesso cavallo di prima, è un altro cavallo.
Diverso.
Questo è il cavallo di fuoco. Poi la volta precedente c'era un altro cavallo,
la
prossima volta ci sarà di legno, poi un altro di zinco.
Ma quanti sono?
Questo è di fuoco.
Animali?
Il cavallo
sono
di
16.
Fuoco.
Questi animali che si alternano.
Non so, sono tanti, riguardo.
Faremo un focus.
Io se fossi nella classe arbitrale dalla prossima partita... farei pistare i giocatori come l'uva senza un cartellino giallo-rosso, così forse passano
calma cazzo
in questo piano le simulazioni.
Radio Rock Podcast.
Play con Violet Hill tra pochissimo, il libro della settimana. Come vi abbiamo preannunciato, parleremo dell'era dell'acquario, edito da Adelphi, il nuovo romanzo di Fabio Baccacci. Mettiamo in collegamento con lui tra pochissimo per parlarne. La protagonista di questo romanzo, Chloé, sex influencer che usa il corpo e il successo digitale come scudo per celare traumi profondi e segreti inconfessabili, si sviluppa quasi come un giallo e poi però c'è un twist, c'è un c'è una svolta incredibile, quindi insomma si parla di cose molto molto interessanti, insomma riflessioni filosofiche, verità taciute, e quindi il confine fra apparenza e identità, ne parleremo fra poco. Se avete delle curiosità, naturalmente 3899 106 600, tra pochissimo con Fabio Bacà in collegamento telefonico. Vabbè, insomma non era assolutamente evitabile l'ascolto di Aquarius dal mitico musical The Age of Aquarius. Radio Rock Podcast. Da Air, naturalmente, musical Air, The Age of Aquarius, il titolo del disco di The Fifth Dimension con Aquarius, appunto, e Let the Sunshine In, un grande classico per introdurre, diciamo, in un modo non proprio originalissimo, però insomma, l'era dell'acquario, il romanzo, il libro della settimana di Fabio Bacà, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Ciao Fabio, buongiorno, come stai innanzitutto?
Buongiorno, grazie, sto benissimo, grazie.
Allora, io devo dire la verità, sono sempre, questa è una mia colpa, sicuramente sono sempre molto scettico nei confronti, non so bene per quale motivo, lo dicevo prima, ma non solo nel campo artistico letterario, ma artistico in generale, per quanto riguarda le cose italiane, perché secondo me, cioè per una serie di ragioni, e quindi parto sempre con grande pregiudizio, il romanzo di Fabio Bacà mi ha stregato, non sono riuscito a mollarlo. Sapete che dovevo partire per il Brasile, io ho questa fissa che quando vado nei posti cerco di leggere autori di quel paese. Bene, il libro di Fabio me lo sono portato in viaggio, ho detto io non lo mollo fin quando non lo finisco, e l'ho divorato, perché è un romanzo che anche ha una costruzione che ti lascia lì incollato la pagina e vuoi vedere come va a finire, perché è quasi per certi versi un giallo, impossibile non innamorarsi di Chloe, che è la protagonista del tuo L'era dell'acquario. E sai perché, Fabio? Secondo me molti romanzi italiani non riescono a convincermi, non so se tu sei del mio stesso avviso, perché manca un lavoro di ricerca che invece ho visto nel tuo libro c'è, cioè avrai fatto, credo, anche immagino uno studio per esempio sulle sex influencer, tutto quel mondo lì di OnlyFans, cosa che io vedo che insomma in moltissima letteratura, diciamo narrativa italiana, manca completamente. Non so se sei d'accordo con me. E dimmi,
oddio, non farmi parlare male dei colleghi, per carità di Dio. Io credo senza che fare nomi. Sia senza fare nome, perché no, credo che nella letteratura di tutte le nazioni ci siano degli scrittori che preferiscono magari parlare un po' più in modo ombelicale dei fatti propri, e magari che fa un po' più di ricerca perché è un po' più ambizioso, ma ambizioso non vuol dire necessariamente di maggior qualità, significa semplicemente che ha delle prospettive un po' diverse e quindi le mette su carta tutto qui. Insomma, non voglio parlare male dei colleghi, per carità.
Senti, però insomma mi confermi che c'è un che insomma che hai studiato, immagino insomma che tu abbia studiato molto quel mondo lì prima di, insomma, mentre scrivevi, prima di scrivere il tuo romanzo.
Sì, non posso che confermare, c'è stata un'operazione di documentazione piuttosto lunga, che è durata mesi. Mi sono iscritto per un mese all'OnlyFans di una famosissima ex influencer, tra l'altro mia corregionale, perché è originaria di Pescara, si chiama Alex Mucci, penso che possiamo dirlo tranquillamente in trasmissione. Sì. È una ex influencer che ha milioni di follower su Instagram. Quando ho cominciato questo romanzo nel 2021 ne aveva di meno, ma adesso la sua fama è diventata ancora più grande, e ovviamente aveva questo collegamento da Instagram a OnlyFans. Mi sono iscritto per un mese. In questo caso la documentazione non è stata particolarmente spiacevole, come puoi immaginare, e comunque insomma dopo un mese ho capito alcuni meccanismi, poi mi sono documentato, ho letto.
Sai che io ignoravo completamente molti aspetti di questo mondo, e dopo la lettura del tuo romanzo anche io mi sono un po' incuriosito e ho cercato. Innanzitutto ho scoperto che c'è un mondo vero, molto stratificato, e c'è veramente tanta tanta roba, cioè un'economia, mi verrebbe da dire, no? Un'economia che ruota intorno a queste cose qua, di cui magari se uno non è abituato, ma non perché, non per moralismo, è semplicemente perché magari utilizza altro tipo di, certo, di fonti, diciamo così, non ne sa nulla. Ma c'è anche, e Chloe ce lo insegna, una stratificazione anche, mi permetto di dire, culturale della sex influencer. Cioè, tu hai raccontato di una ragazza, io ho detto prima, non è possibile non innamorarsi della tua protagonista, perché, non perché fa la sex worker, ma perché è un personaggio di una complessità incredibile.
Ma io credo che sia uno stereotipo quello secondo cui le ragazze che sono sulle fans sono delle scimunite che preferiscono guadagnare facilmente mostrandosi nude, discinte o addirittura facendo sesso spesso con loro stesse, insomma, sono attività masturbatorie, per così dire. E invece avevo scoperto, è stato proprio Alex Mucci a darmi l'ispirazione per questo gruppo di amiche sex influencer che a Milano sono amiche appunto della mia protagonista Chloe, che sono tutte laureate, perché Alex Mucci è laureata in astrofisica, qualcosa del genere, una materia complessissima. Ma che, alla quale evidentemente ha preferito il mondo rutilante di Instagram e di OnlyFans, che sicuramente fa guadagnare molto di più di qualunque lavoro ingegneristico o astrofisico, insomma.
Cioè, tra l'altro c'è quel mondo, come dicevamo, ma non c'è solo quel mondo, perché il libro si apre con una diciamo così, con la scoperta di una morte, non si sa bene per quale motivo, nel senso che poi ci sono tanti puntini da unire, e si sviluppa quasi un thriller psicologico, perché a un certo punto le cose prendono una piega completamente diversa. Ti domando, mi incuriosiva un po' la cosa, tu avevi già in testa tutto questo mondo, oppure hai agito per step, diciamo così? Prima hai trovato, non so, per dire la storia di Chloe, e poi dopo tutto il resto? Come ha funzionato il meccanismo? Perché è una, come dire, è un plot, diciamo, abbastanza complesso quello che si sviluppa.
Guarda, credo che originariamente io volessi raccontare la storia di una famiglia che è disfunzionale, non perché per i classici motivi per i quali una famiglia è disfunzionale, che so, padre violento, abusante, oppure non una madre assente o che ne so, ma perché, come appunto si intuisce dalla prima scena, il padre e la madre hanno avuto una vicenda stravagante, nel senso che lei è morta, si può dire tranquillamente, e il padre ha avuto un'esperienza di premorte. Sì. E da lì si sviluppano le vicende dei figli di questa coppia, una delle quali appunto diventa una sex influencer, l'altra poi diventa, cioè, normalissimo, per così dire, impiegato postale. E poi unisco i puntini, per così dire, fra questi due fratelli che si ritrovano, cioè poi il nipote, un nipote di mezzo, per così dire, il tutto, questa vicenda gialla, non si capisce se è un femminicidio, se invece è non si capisce bene cosa sia, diventa una sorta di cornice che io risolvo, cui enigma risolvo nel finale. Insomma, mi piace che tu abbia detto che sembra un giallo, è un thriller psicologico, perché nella mia testa era quello che doveva essere.
Sì, psicologico e anche filosofico, perché ci sono delle riflessioni molto interessanti sul tema chiaramente della morte. Poi tu hai accennato, insomma, questo aspetto che è pure molto importante, perché, insomma, questa persona che con cui si apre il libro è, non dico chi è, insomma, ma, insomma, perché poi si svelerà, ma è ha avuto un caso di premorte, ha scritto un libro, e da lì poi viene raccontato anche in modo molto affascinante, devo dire, quella roba lì, di cui anche lì non sapevo nulla, e c'è invece una letteratura importante su scopro su quella roba lì. Quindi cosa ti affascinava nel racconto della morte con cui si apre il romanzo, ma anche di questi racconti, di questo tema dell'esperimento, l'esperienza di premorte?
Beh, sono temi affascinanti, e credo che il tema della morte, insomma, non, è difficile per uno scrittore eludere prima o poi il tema della morte, il lutto nei suoi romanzi. Io al terzo romanzo avevo intenzione di scrivere proprio qualcosa che riguardasse un'ossessione, quello, insomma, prima o poi, insomma, siamo tutti al cospetto di questo grande mistero della morte. In più avevo letto anni fa questi libri affascinanti del medico statunitense Raymond Moody, che cito nel romanzo stesso, che aveva scritto tante cose interessantissima a metà degli anni 70 sui fenomeni di NDE, la near death experience, la premorte, sì. E sono cose che sono tuttora un enigma, perché non si capisce se è un fenomeno puramente neurologico oppure sono la porta verso l'ipotesi di un al di là, di una vita dopo la morte, appunto, come si chiama il suo saggio, Life After Death, che in Italia è stato tradotto per la vita dopo la vita.
Tra l'altro, Fabio, il tuo romanzo ha il grandissimo, diciamo, pregio, se si può utilizzare questo sostantivo per un romanzo, di parlare di temi legati alla modernità. Abbiamo parlato di, per esempio, di OnlyFans, le sex worker, ma anche, per esempio, tutto quello che riguarda il mondo social, senza risultare datato, perché adesso io non voglio ritornare al discorso con cui abbiamo iniziato, cioè che purtroppo la narrativa in Italia spesso sono romanzi, potremmo dire, instant novels, no? Nel senso che poi sono un po' datati. Invece tu racconti il mondo, per esempio, anche dei social e della nostra modernità in un modo che è veramente, come dire, profondo e ti ci immergi. Credo, non so se è stata, immagino, una scelta voluta, perché molto spesso il rischio poi di trattare queste cose con superficialità è dietro l'angolo, credo. Che dici?
Ma ti confesso, guarda, che il mio timore maggiore mentre lo scrivevo era di essere sorpassato a destra dall'evoluzione dei social, quindi cominciato, vi ricordo, nel 2021 e sapevo che sarebbe stato un romanzo un po' più lungo dei soliti miei, insomma, dei primi due, e pensavo, a un certo punto avevo timore che nel momento in cui avrei pubblicato, nel frattempo sarebbero successe tante di quelle cose nel mondo social e invece credo che abbia conservato effettivamente una sua attualità, una sua modernità, insomma le cose si sono evolute, ma fino a un certo punto. Credo che il segreto sia di collegare, di connettere sempre i temi più attuali a quelli che sono i rovelli, diciamo le paturnie, le paure che sono sempre presenti nell'animo umano, e quindi in più il discorso attualissimo dell'identità social, l'identità virtuale che si contrappone all'identità reale, che è un tema solo accennato nel romanzo, però comunque credo che sia un tema importante che noi scrittori dovremmo affrontare molto in futuro, secondo me.
Un altro, poi vabbè, insomma, lo scoprirete leggendo questo libro che è consigliatissimo, un altro personaggio che mi ha molto affascinato è quello di Samuele, che scoprirete insomma un po' più avanti nel libro, un giovane, viene definito un giovane nichilista con disabilità, però insomma una figura veramente anche qua molto affascinante, molto interessante, che apre poi tutta una serie di riflessioni, per esempio sull'accettazione, sulla socialità in qualche modo, non soltanto delle persone con disabilità, ma in generale nostra, no? Che in questo mondo, nel 2026, in una realtà sempre più disgregata, ne parlavamo nei giorni scorsi, insomma, quindi un altro personaggio davvero profondo, mi viene da dire, no, Fabio?
Beh, Samuele è un personaggio che ho amato tanto scrivere, perché ho scoperto anche con il romanzo precedente che mi piace parlare di adolescenti, non so, la freschezza delle loro emozioni, o forse perché sono tuttora io, mi sento ancora un adolescente nonostante i miei 53 anni, quindi non lo so, forse lo siamo un po' tutti. E parlare di un adolescente, una persona, un ragazzo con disabilità, alle prese con i problemi dei primi innamoramenti, è stato veramente il momento forse più bello di scrivere questo romanzo.
Ed io devo dire, lo racconti con una precisione, con una sfumatura anche, ripeto, psicologica davvero notevole. C'è una domanda prima di salutarti che volevo farti sui corpi, no? Tu lavori sui corpi in qualche modo, anche oltre che sulla carta, sulla fantasia, in un'epoca di filtri, ne parlavamo prima, no? Parlavamo prima di ginnastiche dolci, di corpo, in un'epoca di filtri, di intelligenza artificiale, il corpo è più un mezzo di liberazione o uno schermo dietro al quale nascondersi, secondo te?
Oh, bella domanda, bellissima domanda. È una di quelle domande da risposta talmente ampia che quasi non riesco a focalizzarla. Ti posso dire che personalmente, per le persone della mia generazione, il corpo resta sempre centrale. Non riesco ancora a pensare a un'umanità che è pronta a trasferirsi totalmente nella virtualità. Spero, in questo le statistiche purtroppo mi sono un po' avverse, perché so che i giovani dei millennial, i giovani delle più giovani generazioni che si approcciano al sesso, c'è questa statistica che leggevo quasi contraddittoria: da una parte hanno paura del sesso, dall'altra sono in aumento le malattie sessualmente trasmissibili, come se questa paura non si riverberasse nella precauzione. E aumento anche magari purtroppo l'aumento della violenza tra i giovani, la violenza intersessuale per così dire, le intolleranze. C'è da fare tantissima educazione, che l'educazione passi anche dai social potrebbe essere paradossalmente quasi un ottimo sistema, visto che i giovani vivono tantissimo sui social, però il corpo è da riscoprire sicuramente.
Fabio, io ti ringrazio. Sono tantissimi messaggi da parte dei nostri ascoltatori. C'è Marco che dice: come hai detto che si chiama? Ripeto il nome innanzitutto del tuo romanzo, Fabio Bagà, L'era dell'acquario Delfi. Qualcuno vuol sapere come si chiama il libro sulle esperienze pre-morte? In realtà lo scoprirete leggendo il libro di Fabio. Quindi insomma, perché l'argomento è molto bello. Sì.
Posso dirlo, dai, non, si chiama La vita oltre la vita di Raymond Moody.
Bene, adesso Fabio ve l'ha detto, quindi acquistare subito il suo libro. Certo. E poi qualcun altro ti chiede se conosce la serie The OA, che parla di premorte, è fantastica. Non so se la conosci, Fabio.
Se non sbaglio, sì, non l'ho vista.
Senti, ho già detto libro della settimana, ma mi permetto di dire insomma del mese più che della settimana, Fabio Bagà, L'era dell'acquario ad Elfi, leggetelo perché è un libro fantastico. E ti chiedo in chiusura se c'è una canzone, c'è un po' di musica, un bel po' di musica nel tuo libro, ma c'è qualcosa che volevi ascoltare per chiudere questa chiacchierata insieme, Fabio?
Sì, c'è un personaggio che si chiama Benedetta che ascolta i White Lies. Allora mi piacerebbe ascoltare la canzone di un paio d'anni fa, si chiama Take It Out on Me, di White.
Benissimo, benissimo. Allora noi ti ringraziamo, Fabio, ti aspettiamo presto in studio quando capiti da queste parti. E ricordiamo appunto L'era dell'acquario, edito da Delfi, il tuo nuovo romanzo. Grazie, Fabio Bacà. Grazie, a presto.
Grazie a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.